andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo.
Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie.
L'ultima volta
io mi sono stufato.
L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Tra pochi mesi diventerò padre, tra pochi mesi mi sposerò, ho 31 anni, vado in giro con le cuffie, con il podcast della Zanzara, ma secondo voi sono un coglione oppure è tutto normale? Io penso di essere coglione, però non posso fare a meno di voi.
Ma ragazzi, uno non si può buttare così giù. David, hai sentito che dice questo qua?
Ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione, è vero, deve sentirsi un cretino, un poveretto, un disturbato. Quindi grazie, ci avviciniamo a Natale, 18:36. Oggi la trasmissione finisce qui, perché è andata bene. Era bello questo attacco, questi audio, queste musichette.
Allora è partito niente.
Questa è una bella trasmissione. Allora,
ma non è successo nulla.
Appunto, ma pensa che clamore che è. Dici, cazzo, hanno chiuso la Zanzara perché? Niente, solo la sigla iniziale, si chiama post radio ormai, come la post televisione.
Ho rotto il cazzo tutte le sere, chiudiamola qui, finiamola qui, vuoi sempre fare la trasmissione di 5 minuti?
Sì.
Pagata, fra l'altro, pagata,
cioè,
ma vaffanculo.
Sempre pagata.
Porca puttana, io se fossi nei vertici di Radio 24 ti muterei ogni volta che apri bocca,
ma che
coglione.
Cornuto, vaffanculo tu, pagato e non in onda, chiudiamola qui. Ma è bello, perché la gente si telefona e dice che è successo.
La post radio
si chiama, cioè una radio che non va in onda, va in onda solo la sigla, 2-3 audio, un po' di musichetta.
Basta,
che
finito, chiuso.
Finito, 18:37, chiudiamola qua, perché era bello.
20.000 euro al mese.
20.000, sì, ma c'è, perché no? E dov'è il problema? Allora, frega niente a me, frega niente.
Comunque, ragazzi, il numero uno resta sempre il professor Antinori.
Ma che ha fatto Antinori? Ma non è in galera Antinori? Che è successo con Antinori?
No, sta, non so, domiciliari, al confino.
Taormina è sempre il suo avvocato o no?
Sempre,
Taormina?
Sempre.
Può essere Taormina, guarda, una storia pazzesca, sporca, lurida, veramente. Guarda,
ma magistrati. Quale?
Ma tutti ladri, sti magistrati pedofili.
Ma perché?
Guarda. Abbiamo le carte.
Ma carte
abbiamo
di
le
cosa?
Carte, magistrati schifosi, guarda, gente proprio brutta.
Comunque, oggi è andato al processo sulla storia degli ovuli là, e ha detto a un certo punto
ha congelato un paio d'ovuli, ma chi se ne frega, li avrà tolti da una vecchia, ma ha tolto degli, c'è l'espatrio delle persone, c'è anche l'espatrio degli organi, che se ne frega. L'espatrio degli organi, degli
a un certo
ovuli.
Punto è dato in escandescenze
Antinori, Taormina,
no,
o
Antinori? Sì, effettivamente la domanda
non
è del tutto
so,
folle. Ha detto magistrati talebani e se n'è andato.
Sì,
il
io,
professor
ha fatto bene, una giusta
Antinori.
Strategia processuale quella, è giusta.
Allora, parla il figlio di Poletti e dice, per esempio, che i soldi che prende, 500.000 euro di finanziamento pubblico per fare giornali, insomma, che non conosce nessuno, diciamo la verità,
è tutto legittimo.
Io non mi sento assolutamente un privilegiato, faccio con passione il mio lavoro da 20 anni, ho fatto una gavetta lunga per 10 anni di precariato anch'io, ho fatto di tante collaborazioni, per chi lavora nei giornali se ne sa cosa vuol dire.
Sì, però ragazzi, dobbiamo intenderci su questa cosa qua, magari più tardi proviamo anche a chiamarlo. Il punto fondamentale è questione, nessuno dice che hai la mascherina, perché ci sono alcune cose che avvengono che non c'è bisogno per forza di avere la mascherina e la pistola. Se tu sei figlio di Poletti, lavori già nel giornale delle cooperative, dunque un po' privilegiato sei rispetto ad altri che non hanno avuto la stessa possibilità, non al padre che si chiama Poletti, primo. Secondo elemento, si può dire, almeno secondo me, che è un privilegio non dico un latrocinio, potrei anche dirlo nei confronti delle casse dello Stato, perché non serve a nessuno, serve appunto a dare posti di lavoro, ma non in modo giusto, secondo me, in modo sbagliato. Si può dire che prendere 500.000 euro per pubblicare dei giornali che leggono in poche persone sia una cosa che non bisogna fare, tanto per dirla senza usare parole forti come facciamo di solito,
ecco,
no?
Ecco,
si può dire o non si può dire? Si possa dire, dai, dunque, è un privilegiato, ma non c'è niente di strano, c'è tanta gente privilegiata in Italia.
Però anch'io, è uno che magari lavora.
Però c'è un'altra cosa che devo dirti, a proposito di parole forti, sai che sono arrivate delle proteste ufficiali al Quirinale da parte di un deputato o senatore della Sud di Tirolo, il Volkspartei.
Per le tue parole utilizzate.
Sì, protesto ufficiale.
Hanno ragione, sì. Volevo dirlo anch'io.
Hai dato ragione a me tu, quel giorno? Dato ragione a me, sì. Hai dato ragione a me quando ho detto quel tedesco del cazzo, là, quella lingua del cazzo.
Ma io non avevo detto proprio così, però avrei
detto... Sto ripetendo quello che ho detto.
Avrei detto si parla in italiano, amico mio.
Esatto.
In Italia si parla... Non avrei detto lingua del cavolo, non l'avrei detto. Avrei detto si parla in italiano qui, amico mio. Si parla in italiano.
Signor Berger, che non è l'ex pilota Berger, quello della Ferrari, là, come si chiama, Berger.
Ferrari,
deputato,
Ferrari.
Senatore della
Ferrari,
Sud Tirol Volkspartei. Bah, ragazzi, ditemi quello che volete. Io forse do il carico da 90. Ditemi quello che volete, ditemi quello che volete. Ma io non credo che avere un parlamentare per forza di un movimento che parla una lingua tedesca nel Parlamento italiano sia una cosa normale. Io non lo reputo normale. Poi fate voi, che a me non mi interessa. Se viene eletto in un collegio va benissimo. Per me non è normale. Eppure hanno deciso un sacco di cose importanti, questi signori. Allora, Formigoni condannato, caro Parenzo, come sai, a sei anni per corruzione nella sanità lombarda.
Ce n'è poco, sei anni.
No, primo grado, vacanze di lusso in cambio di fondi, in sostanza. Approfittava di Daccò, questo imprenditore.
Secondo l'accusa e la sentenza di primo grado.
Cambio di fondi, di vantaggi naturalmente per le aziende di questo Daccò.
Sì.
La cosa curiosa è che hanno sequestrato
D'accordo. Allora, 6 milioni di euro, d'accordo? No, d'accordo? Cazzata, allora, questa è brutta, mai una cazzata.
Sì, vabbè,
ritiro,
va bene,
ritiro, no, ma chiudiamo, dai, basta. Vedi che non viene bene. Era meglio prima, era un bel inizio. Lasciamo così perché si peggiora andando
avanti.
Aspetta,
no, no, ma la cosa curiosa è di
siamo
Formigoni.
Siamo tutti stanchi.
Ma io non sono stanco per niente. L'accusa Formigoni, no, hanno sequestrato 6,6 milioni di euro, questo.
Sì, non è male quel tesoretto.
No, ma il punto fondamentale è che Formigoni ha sempre detto Formigoni di non avere un euro. Ha sempre detto di
questo.
No, ma ti faccio sentire questa cosa, non so che data abbia. 2014. Senti, io no. Quando già le indagini erano in corso e quant'altro,
Il mio conto da parlamentare, che non è stato sottoposto a sequestro, dalla giornata di ieri risultava un attivo di 18,20 euro. Fortunatamente quel conto non mi è sequestrato, per cui quanto arriva il 21 del mese mi verrà data la mensilità del mese di aprile. Ma guarda caso, nella giornata di ieri c'erano 18,20.
Ora, ha detto nelle parti non sequestrate. Il tribunale ha disposto la confisca di 6,6 milioni di euro in beni, tra i quali quadri, quote di proprietà di 7 abitazioni. Abitazioni da Sanremo a Lecco ad Arzachena, 2 box, un terreno, un ufficio, un negozio a Lecco, oltre a 3 auto e conti correnti.
Tutta roba sua era questa.
Sì, allora, io dico, ragazzi, per carità, va bene tutto, sarà ricco di famiglia, ma questo signore risulta aver fatto politica negli ultimi, non so, 30 anni, no? Come minimo, signor Formigoni, per carità. Ora, io non dico niente. Ma non si può nemmeno dire che con la politica uno non si arricchisce, allora, perché è esattamente il contrario. Ripeto, 6,6 milioni di euro. Io non
dipende, non tutti si arricchiscono con la politica,
quadri,
non è detto.
Quote di proprietà di 7 abitazioni, non tutti, ho detto, 2 box, un terreno, un ufficio di un negozio, sempre a Lecco, 3 auto e conti correnti. Vabbè. Allora, Tiziano Ferro e il suo figlio, e il suo futuro figlio / figlia da acquistare, diciamo così, usiamo una terminologia dinolfiana, da acquistare, per me va benissimo peraltro, negli Stati Uniti. Cioè vuole andare a fare un figlio anche da single con l'utero, sostanzialmente con l'utero in affitto.
Sì, sì.
Adinolf, sentiamo.
E noi abbiamo sintetizzato con 2 paroline che fanno eco a una famosa canzone di Tiziano Ferro, voglio avere un figlio, lo faccio da solo, lo abbiamo ribattezzato Seghe Nere.
I figli non si pagano. Sempre Adinolf.
Caro Tiziano Ferro, tu sei ricco, sei un uomo di successo, riempi gli stadi, ma con grande nettezza e chiarezza devo dirti che tu i figli non puoi pagarteli. I figli non si pagano. I figli non si pagano.
In realtà si pagano pure i figli, amico mio. Per fare i figli si paga, eh. Cioè, non c'è cazzo da fare. In un modo o nell'altro si paga. Cioè, in un modo o nell'altro si paga. Per cui è inutile. Si pagherà prima, si pagherà dopo, si pagherà per averli come fa il tizio Ferro. È uguale, si paga comunque. Cioè, costano comunque, poi uno se ne fotte, naturalmente. Però costano, come costa la vita in generale, no? Cioè, cioè anche i figli sono un costo. Poi
beh,
uno se ne...
sì, i figli costano.
Ragazzi, c'è poco da fare, dillo a Parenzo.
Non c'è dubbio, ne ho tre, costano. I figli costano, ragazzi miei.
Poi uno non ci pensa, però costano. Che
è? L'inferno. Mi hanno mandato l'inferno dei vivi del signor Richard, questa canzone sta Richard.
Ma com'è il respiro di cosa? Ce l'abbiamo il respiro di Adinolf a disposizione? Il respiro di Adinolfi. Vabbè, fermi tutti, poi torniamo col respiro di Adinolfi.
Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo.
La Zanzara.
Il respiro di Adinolfi, meraviglioso. No, fammelo risentire ogni tanto il respiro di Adinolfi, ti prego. Voglio sentire ogni tanto in sottofondo il respiro di Adinolfi. Ragazzi, sembra una cosa finta, ma... com'è? Ma è vero, è il respiro di Adinolfi. Cioè, mentre ci parlavamo e mentre parlavamo noi, cioè, diceva queste cose qui, ma ti rendi conto?
Certo,
o no? Ma roba
certo,
pazzesca,
sì, sì, sì. Dunque, cioè, comunicazione, oddio, per il grande popolo della Zanzara, 18:48, oh, minuti dalla chiusura del programma.
Ma non è vero, cioè,
sì,
poi...
che è vero. Mi è arrivata qui in redazione una diffida degli amici del Codacons.
Ma chi se ne frega? Ma perché? Ma perché devi raccontare gli affari tuoi?
Miei.
Cosa? Perché hai detto delle cose sui vaccini? Qual è la frase incriminata?
Presso redazione della Zanzara, cosa che avrei detto nella trasmissione.
Qual è la frase incriminata?
La frase, ecco, bravo, questo. Solo la frase, sapere.
Solo
la frase incriminata. Vediamo, perché qui sono quattro cose di diffide.
Vabbè, allora diffide. Diccelo dopo.
Io ad questo avrei detto. Io ad ascoltare queste storie, ad ascoltare quello pseudomedico, che infatti è poi stato radiato da tutti gli organismi ufficiali, mi ricorda molto lo stesso meccanismo che usavano i negazionisti storici. Siete come Irving, quelli che negano la Shoah, voi negate i vaccini. E per questo mi hanno mandato una diffida, mica capito.
Vabbè, ma Codacons sono dei rincoglioniti.
No.
C'è la libertà di dire anche che quelli che negano i vaccini, che negano i vaccini, cioè negano l'importanza dei vaccini, questo. Sono dei coglioni.
Io
si può dire o non si può dire?
Ho rispetto del Codacons, ma non capisco perché mi mandate. Me la faccio sotto io. Sì. Ma me frega niente a me. Ma non capisco perché mi hanno mandato una diffida in cui mi dicono, invitano Parenzo a porre in essere tutto quanto necessario per rettificare quanto affermato nel corso della trasmissione.
Ma
amici miei, ma non posso neanche sostenere una che secondo me chi nega di farsi i vaccini commette un crimine. Ma ragazzi, dai. A me
intanto
dispiace,
intanto il Papa ha chiamato uno mattina, Signori di uno mattina.
Non
senti,
è vero.
Senti, ragazzi, ma che giornata hai passato?
No, guarda.
Ma non hai aperto qualsiasi sito normale?
No, guarda.
Che cazzo hai fatto? Hai allattato tuo figlio?
Se potessi dirti,
hai allattato tuo figlio? Cioè, sei diventato un mamma e hai allattato?
No, ma che sono pochissimo
pazzesca,
a casa oggi. No, ma guarda, una giornata pazzesca.
Ma chi se ne frega?
Allora,
ma...
ho messo le gomme da neve intanto.
Ma
già
chi se ne
frega?
Ma roba incredibile.
Mi hai chiesto cosa ho fatto?
Ma fateli mettere da meccanico, c'hai i soldi.
E infatti, sono andato dal meccanico a far mettere le gomme da neve.
Dai,
perché...
senti il Papa.
Come dai su?
Senti il Papa, dai, senti il Papa.
Questo mondo dove si adora tanto il Dio denaro, che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani. Vi auguro un santo Natale e felice.
Grazie.
Santo e felice Natale. Un abbraccio a tutti.
Allora, questo
ma era
è
Mercù questo.
Sì, quello sembrava veramente Andro. No, il Papa Vero, tra l'altro, i due conduttori di Mare là, e l'altra, la Fialdini, hanno detto speriamo che non sia uno scherzo, o hanno costruito una pantomima o davvero è arrivata questa telefonata a sorpresa, ma può darsi pure che abbiano costruito una sceneggiata, eh.
Bentornati a Una Mattina, come sapete da 30 anni il nostro programma entra nelle vostre case e per ringraziarvi di tutto l'affetto che ci avete dimostrato in tutti questi anni abbiamo per voi un regalo.
E anche per noi.
Pronto?
Pronto?
Dovremmo riuscire, speriamo di avere al telefono con noi
una sorpresa straordinaria.
Straordinaria.
Vabbè, non ti emozionare, amico mio. Dai.
Vediamo, io
proviamo.
Io non voglio credere. Ma uno scherzo.
Maradona mi emoziona.
Pronto, santità.
Buongiorno.
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 Grazie.
Piangiamo, che vogliamo fare? Vogliamo piangere?
Beh,
non lo so.
Dai, io capisco l'emozione.
Ma è una
dai.
Cosa. E questa è il Rai 1 che è supina di fronte al Vaticano.
No, eccolo.
Buongiorno,
no.
Emozione.
Ma beh, ma ti
stai,
credo,
non
ma,
hai le non ti vengono le parole.
Ma conosciuto in tutto ti, il mondo.
Ma
è
se
un
parla pure
stato,
con mia nonna il Papa. Ma parla con mia nonna, chiama chiunque il Papa.
No, a te non ti chiama. A te non ti chiama perché ti reputa uno schifoso miserabile che fai la pipì dei lavandini e invita la gente a fare la pipì. A te non ti chiama. A te, a Donato da Varese, a tutta questa
che ne sai, invece dovrebbe
di schifezze che hai messo in piedi, a te non ti chiama, ma ti perdonerà un domani quell'uomo.
Appunto,
un domani anche
appunto,
a te ti perdonerà.
Appunto.
Adesso chiudiamo qui, 18:52, grazie
no, però,
che ci hai seguito, ci vediamo dopo le
no,
feste.
Fermo, che cazzo
no,
dici?
Perché qualunque, posso dirti,
no, posso
era
dire...
bello anche questa chiusura violenta, eccetera.
No, il
quindi...
Papa, il Papa è questo, nelle parole che avete sentito di Di Mare, questa emozione, questa finta emozione, perché poi secondo me alla fine ho
no,
capito, non l'avevo sentito
io
prima,
sarei emozionatissimo,
era preparato, io no, zero.
No.
Era
ma
preparato,
no.
Preparato, chiaramente preparato,
no,
che lo sapevano prima, come no, dai, lo
no,
sapevano,
no, no, no.
Lo sapevano, dai, aspetta, un regalo vi vogliamo fare,
vabbè,
c'è proprio
sapevano,
tutto,
magari...
tutto l'inchino,
ma
il
normale.
Chiama il Papa, il TG1, Rai 1, tutti a pecora. No, aspetta, però ragazzi, c'è un altro elemento, c'è il Papa che condanna chi adora il Dio denaro. Ora va bene, per carità, il Papa deve fare la parte in cui accusa la mondanità, lo spreco, il denaro, il Dio piccolo, eccetera, eccetera. Ma dovrebbe guardare in casa propria, amico mio. Soprattutto dovrebbe guardare le sue enormi stanze. Non diciamo solamente quelle del Cardinal Bertone, le famose, quelle del Cardinal, ma le stanze dei suoi cardinali, gli averi che ha la Chiesa. Cioè, il Dio denaro alberga proprio da lui. Magari lui non maneggia direttamente denaro ed è il grande sacerdote, ma il denaro è intorno a lui, il Dio denaro è intorno a lui. Antonio da Vicenza, vai Antonio, ma che fai? Tossisci? Che fai? Questo è impazzito, guarda.
C'ho la tosse.
No,
bevo dell'acqua, infatti.
Antonio, dai, dimmi.
Carissimi, tutto bene?
Sì, vabbè, sì, tutto bene. Chi se ne frega, sono 18:53, tutto
no,
bene.
No, ma
sì.
Te lo spiego perché,
perché dico,
fa
no.
Benissimo stare sporchi. Lo,
vabbè, questa è una vecchia, è una vecchia questione.
So,
certo, tu mi citerai le ricerche, le cose che dicono che non bisogna lavarsi.
No, no, no.
Io, per
no,
esempio, no. Non mi lavo i capelli da, credo, da 3 giorni, caro Parenzo. 3 giorni, si vede anche se vuoi. 3 giorni, ma vanno bene, sono anche un po' stopposi.
Ma come fa quella fidanzata che sta con te? Ma perché
sono
fai?
Stopposi.
Ma
sono,
che sporco,
sono stopposi, bellissimo.
Ma che brutto.
Sai quando sono stopposi?
Ma perché ti piace
molto
essere
buono,
così schifoso?
Ma non mi piace ogni tanto.
Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali.
Ha ragione, su sì, questo c'è ragione Taormina.
Antonio, allora dimmi.
Perché la scienza dal 2006 sta studiando il microbioma umano e quindi tutti
sì,
i batteri.
Ma adesso non ci
che
fare
vanno...
due palle.
No,
due palle
non voglio fare due maroni su questo, però questo sta a significare che più batteri abbiamo nel nostro corpo, più affogliamo appunto il nostro microbioma.
Questo è giusto, hai ragione tu alla fine.
Questo serve soprattutto.
Tu quanto
anche
ti
per...
lavi? Quanto ti lavi, amico mio?
Ma purtroppo mi piace correre, quindi facendo quasi ogni mattina la
lo
corsa.
So, lo so, è questo.
Mi devo lavare.
Però
le
purtroppo
mutande le tengo per tre giorni.
Sì. Molto buono questo qua, 3 giorni di mutande,
Che schifo.
3 giorni di mutande, magliette anche addosso per 5-6 giorni di seguito, sì.
Sì, anche i jeans 15 giorni,
ma
non
io
è un problema.
Jeans anche 3 mesi senza lavarli,
che schifo,
2 mesi,
mamma
no, 3 mesi,
mia,
no,
ma siete
persone
dei ributtanti proprio.
Ma perché è normale, la normalità è la vita, gli odori, la mistura,
che...
il mix di odori tutti insieme dell'umanità, il sudore, i peli,
mamma
tutto,
mia.
Tutto,
ma...
tutto
gente ributtante.
Ma questo contribuisce anche a chi soffre di colon irritabile.
Vabbè, ma adesso non la
ributtante.
Ma veramente perché il microbioma hanno scoperto.
No, il microbioma no,
fa schifo,
mio. Stefano da Roma, Stefano da Roma.
Non c'è giustificazione,
no. Stefano,
siete
dai.
Sporchi, sporchi dentro,
Stefano.
Nell'anima e fuori.
Sì.
Dimmi,
sto qua.
Dimmi.
Sì. Volevo intervenire sul figlio
vai,
di Moretti.
Vai, veloce, vai.
Che il punto di vista che hai esposto te è veramente banale. Il fatto
qual è?
Che...
Ragazzi, 500.000 euro di contributi pubblici, ma di che cosa stiamo parlando? Ma chi è che ha la possibilità? Non è solo lui, ci sono tante altre cose. 500.000 euro di finanziamenti pubblici.
Fa giornalismo facilmente.
Io non ho detto che fa facilismo giornalmente, ho detto che si chiama Poletti. Il padre è un grande stato, un grande boss della Lega delle Cooperative. Lui lavora nel giorno della Lega delle Cooperative. Ci sarà un legame tra queste due cose, sì o no? Sì, c'è un legame. Piglia soldi pubblici.
Un solo esempio.
Dimmi, quale esempio? Aspetta, dobbiamo chiudere.
Conosci un certo Michael Douglas?
Ma che cazzo c'entra? Dai su, ragazzi. Stefano, me lo spieghi dopo, non ho capito. Me lo spieghi dopo. Ma anche quello fa l'attore, ma che c'entra? Dai.
Trafitti dai raggi della luna contro i vegani, danzano nudi Parenzo e Cruciani, Parenzo e Cruciani, Parenzo e Cruciani.
Roma Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio.
Accendiamo la radio?
Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital.
Cioè?
Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no?
Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio.
La Zanzara.
Nuovo messaggio ai miei colleghi di lavoro. Io la mattina dalle 10 alle 11 e mezza mi sento la Zanzara in podcast. Questo vuol dire che in quell'orario non voglio rotture di coglioni. Ci vuole tanto a capirlo?
Adinolfi? Mario? Mario? Guarda che ti chiamo Tiziano Ferro, Mario? Marione Adinolfi. Le scuse di Poletti. A ridaglia queste scuse. Ragazzi, la cosa che mi fa impazzire è che quando uno dice una cosa, a un certo punto basta. Cioè non è che per forza dopo ti devi scusare. Quando uno dice, noi per esempio abbiamo chiamato la signora Rosina, ma l'abbiamo chiamata, l'abbiamo un po' stuzzicata, non dico presa in giro, ma l'abbiamo attaccata sulla questione del marocchino. Dopo abbiamo chiesto scusa, ma per come ci siamo comportati con lei. Non è che uno dice una cosa che pensa e dopodiché chiede scusa, ma mi sembra una cosa ridicola. Cioè, comunque, poi lei ti chiede scusa, dai.
A proposito di giovani che vanno all'estero, mi sono espresso male e mi scuso con tutti. Quello che è successo veramente mi fa stare male. So di avere sbagliato.
Ragazzi, le persone pur di non dimettersi fanno qualsiasi cosa. Cioè,
vabbè, ma chiedere scusa ci sta. Solo Fonzi non chiedeva mai scusa.
Che vuol dire? Ma non vuol dire niente. Solo ma cosa
Fonzi
chiedi scusa di una cosa in cui credi?
Diceva,
di una cosa in cui credi. Dai,
no, ho capito, ma se uno magari è ecceduto, come
ma
dite
no,
voi.
No, ma ho capito, ma se hai detto quella roba e si deve
riconoscere
credi, no?
Di aver sbagliato. È come se tu metti in imbarazzo una persona, dire guarda, scusa, mi sono messo in imbarazzo, o se ti ha creato imbarazzo
ma
quella
non
determinata.
Ma non vuol dire niente.
Stai buono, se qualcuno dice guarda scusami, ti ho messo tesoro in imbarazzo in questa situazione, ti chiedo scusa, ci sta, no? Ti è mai capitato di mettere in imbarazzo qualcuno di guarda, dice scusami, pensavo
ma
di farti cosa gradita
niente,
e invece ti ho messo in imbarazzo, ti chiedo
nulla,
scusa,
dai,
ti chiedo scusa. È bello dire scusami, tesoro, scusami.
Ma non c'entra
ti ho messo
niente
in imbarazzo,
ma quella è una cosa privata.
Ma non è privata.
Quella è un'idea,
infatti,
che lui ha detto.
Questo è un fatto politico. Infatti, questo è un fatto politico. Se lui pensa di aver sbagliato, di aver offeso qualcuno, è giusto che
ma
dica scusa.
Dovrebbe rinnegare quello che ha detto. Dovrebbe rinnegare,
pare,
ma no.
E infatti, è come se l'avesse rinnegato.
Ma non è vero,
no?
Non è vero, dai. Su.
Comunque, chiedere scusa e dire scusami, vabbè, ti ho messo
ragazzi,
in imbarazzo, dai, mi dispiace.
Comunque,
non
Berlusconi. Praticamente è il socio del governo Gentiloni, mi sembra abbastanza chiaro, dai, insomma, ce l'ha detto Feltri ieri, da porta a porta, proprio clamoroso quello che è uscito, dai.
Io Gentiloni lo considero una persona per bene, una persona leale, e anche nell'approccio con gli altri capi di Stato e di governo penso che possa funzionare di più.
Cioè col capo del nuovo capo del PD, cioè del governo in realtà, no, del PD, che è Gentiloni, dice persona per bene, persona leale, una persona che può funzionare quando va all'estero, eccetera. Del suo alleato Salvini invece?
giovane comunista Salvini rimane ancora saldamente radicato in lui e quindi molto spesso ha delle uscite che non sono apprezzabili.
Guarda che è incredibile sta roba qua, cioè, poi a un certo punto dice: sai che non sento niente io, Vespa, non sente nulla, non sente più. Beh, è normale però,
Lei è l'azionista di riferimento di Fininvest e di Mediaset. Quando, piacendo al Signore, l'anno prossimo tornerà a presentare il mio prossimo libro, lo sarà ancora?
Sa che non si sente niente stare qua. È vero, non sente niente. Non riesco a decifrare le sue parole. Deve sussurrarmele all'orecchio. Forse dipende dal fatto che la vecchiaia mi ha reso anche un po' sordo.
Per Gaspare, che stai facendo? Stai mangiando? Stai pisciando?
No, sto bevendo un goccio d'acqua. No, pazzesca, perché non vale mai. Sto bevendo un goccio di acqua. Però c'è tutto questo per farsi presentare il libro, praticamente.
Sì, sostanzialmente.
C'è tutto questo giro di cose per farsi presentare il libro.
Sì, amico mio. Per Gasparri, comprare bambini è un reato, fa schifo.
Chi è questo?
Gasparri, signor Gasparri.
Gasparri?
Senti.
Ma intanto pronunci dei nomi che non...
Ma dai, su, non fare il buffone.
Gasparri.
Vai.
Comprare i bambini da gente che li partoriscono per venderli è un reato, oltre ad essere uno schifo, punto. Quindi dopodiché uno per aiutare dei bambini può farlo in mille modi, anche se agiato e benestante, faccia della beneficenza, anch'io faccio della beneficenza.
Vabbè ragazzi, dai, Stefano Ravenna, vai Stefano.
Allora, volevo tornare su quello che avevi detto prima sul adorare il Dio denaro, il Papa, eccetera.
Sì,
non sa a me difendere il Papa, che sono cazzi suoi.
Ecco, appunto.
Ma fra adorare e trattare sono due verbi diversi. Cioè, l'italiano lo conosci, il tuo collega lì, Pariani, per cui...
No, Pariani, dire, Pariani che
sì,
Pariani
ottimo,
e Crucento lì, voi due, insomma.
Sì,
come siete messi? Cioè, fra i due verbi...
Non ho capito, che vuol dire come siete messi? Non ho capito.
Che siete lì che conducete il programma.
E allora?
L'uso dei due verbi è diverso. Se tu tratti Facebook, non adori Facebook. Se tu tratti informazione, se tu adori l'informazione o Facebook o il denaro, penso che sia lì la segnalazione che Bergoglio lancia, non tanto sul fatto che...
Senti, amico mio, ma non c'entra trattare... niente. Quando uno parla,
no,
quando uno parla,
no,
del Dio denaro, e il Papa dovrebbe anche voltare le spalle. Dice: beh, io sono in un posto dove si adora il Dio denaro, dove c'è un sacco di ricchezza, un sacco di sfarzo.
Anche io abito in un mondo di merda e non mi evita di condannare il mondo di merda. Cioè,
ma
dire,
no, ma
cioè
in quel caso, ma in quel caso,
dici,
no, scusami, amico mio, ma in quel caso lui maneggia il Dio denaro. Maneggia, è là a casa sua, c'è la chiesa, ha un sacco di quattrini, un sacco di appartamenti, grande sfarzo, e allora una banca, un sacco di roba.
Allora ti dico che non adorare, l'invito a non adorare il Dio denaro.
Ma che vuol dire? È come se uno...
tu l'hai detto all'inizio.
Ma il Papa lo dice sempre, ma dovrebbe guardare, dovrebbe
adorare e usare. Capisco la differenza dei due verbi, dopo penso anche te.
C'è un sacco di gente nella chiesa che adora il Dio denaro, adora il Dio denaro.
Ma l'ha detto lui.
No, nella
penso
chiesa no.
D'accordo.
Vabbè,
no,
Marco Dalodi, hai rotto i coglioni, dai, Marco Dalodi. Marco, vai.
Niente, sono solidale con il figlio di Poletti.
Perché? Perché l'hanno minacciato? Per che cosa? Non ho capito.
No, perché in Italia funziona così. Le testate più autorevoli in Italia prendono sovvenzioni dallo Stato.
Sì, ma sono altre sovvenzioni, amico mio, dai. Sono...
Vabbè, però... funziona così.
Sì, ho capito, va bene, ma il sistema di che cosa? Cioè, non ho capito, il sistema di che?
È il sistema italiano, tanto non abbiamo problemi, ok?
No, ma non ho capito in che cosa sei d'accordo, non ho capito cosa...
Sono d'accordo con il fatto che ha preso dei soldi, tanto li prendono tutti.
Sì, va bene.
In Italia funziona così.
Roberto da Roma, dai.
Così come?
Ma che ne so,
Roberto,
mi so straparla,
come,
dai.
Come. Dimmi. Al volo. Mauro, ci vuole una moglie che sta alle 5 di mattina, se fa...
No, ma devi stare tranquillo, devi stare calmo. Dunque, allora, andiamo con ordine. Dunque, la moglie...
con ordine. Ieri sera alle 11:30 mi metto a letto, arriva mia moglie e mi dice: te sei lavato?
Mi
dico, francamente, sì. Mi ha detto: non mi prendere per il culo, ha preso e se n'è andato a dormire di là. Ma uno può fare così?
No, non lo capisco, spiegami bene però, amico mio, spiegami.
Allora,
bene.
Perché si vede che lei è uno sporcaccione.
Allora, a parte ti dico che mi fai tagliare proprio tu, mi fai proprio tagliare.
Va bene, però... d'accordo, questo è un altro discorso. Roberto, Roberto e non so chi, come si chiama tua moglie.
Roberto, non posso dirlo, dai.
Vabbè, diciamo Silvia, Roberto e Silvia.
Bravi,
tu allora, arrivi a casa?
Faccio?
Io arrivo a casa dal lavoro e sì, mi metto subito il pigiama, faccio il vago, vado un attimino in
perché
bagno,
devi fare il vago? Finta, il vago perché
faccio
cosa?
Il vago perché faccio finta di andare al bagno che mi sono fatta la doccia, capito?
E invece non te la vuoi fare?
No, due palle, guarda, una cosa tremenda.
Ma hai ragione, non ti do torto su questo, allora, qua. Cioè, tu arrivi da una giornata che fai sporco, sudato, che
no,
fai?
Vendo automobili, quindi faccio un buon lavoro con la cravatta, eccetera.
Però comunque sudi.
Ma neanche dall'estate sì, come un porco, però l'inverno no, dai.
Vabbè, l'inverno no, però comunque c'hai addosso, come dire, l'odore del lavoro della giornata. Hai mangiato, hai bevuto, hai incontrato persone, stretto mani, mandato a fanculo dalla gente, ti sei incazzato, avrai fatto qualche cosa.
Assolutamente, però due palle farti la doccia.
Per cui sei arrivato e giustamente dici non mi va di farmi la doccia. Parenzo, bisogna dare, non è del tutto sbagliato.
Io penso che la signora abbia fatto benissimo a cacciare dal suo letto il marito puzzolente e sporcaccione.
No, aspetta, ancora non hanno raccontato nulla, scusa Roberto, allora non ho capito che cosa.
Allora alle 10:30 mi metto a letto e faccio e gioco col bambino, no? E bambino, mia moglie mi dice subito abbassa la televisione, perché quando si mettono a letto fanno proprio due palle piene, e io abbasso la televisione.
Ma che ora era, scusa, per curiosità?
10:30, 11.
Che vai a letto alle 10:30 tu?
Sì, io l'ho tutto il giorno, mi guardo un po' la televisione, mia, faccio ragazzi, un po' di zapping, mi addormento per mezzanotte.
Te credo che poi sei incazzato come una bestia, ci avrai tre amanti, due mignotte a disposizione, sicuro.
Ma 100%. No, ma poi due mignotte, poi ti dico la testa che c'ha, vabbè, lasciamo perdere. Si mette a letto e mi guarda e mi dice, ti sei lavato? Certo che mi sono lavato, faccio io. E mi guarda e mi dice, non mi prendere per il culo, ha preso i cuscini e se n'è andato di là.
Beh, ma è amico mio, sono purtroppo le difficoltà della vita quotidiana, della convivenza.
Però perdonami, no? Sì. Ma secondo te, ma è normale che uno sta alle 5, sì, perché vai al lavoro e ti fai la doccia? Solo che entri in quella doccia che apri l'acqua ti deve prendere in corpo. Poi torni alle 4 del pomeriggio e ti fai la doccia.
Ma hai ragione.
Alle 11 ti fai un'altra doccia, ma quante docce te devi fare? E poi ci lamentiamo delle bollette astronomiche.
Vabbè, adesso non è quello il punto. Ma com'è finita la storia?
La storia è finita che mi sono dovuto alzare dal letto e alle 10:30 andiamo a fare la doccia.
La doccia? Vabbè, allora hai capitolato praticamente.
No, lo sai perché? Perché sennò mi porta il muso per 3-4 giorni, capito?
Giulio da Milano, ciao. Ciao Roberto, Giulio. Giulio.
Ciao Giussani.
Dimmi.
A posto? Bella. Volevo parlarti di una cosa.
Tutto a posto, sì? Bella. Ma che vuol dire?
Ciao, ti voglio bene anch'io, ciao.
Ciao, bella, sì. Andiamo,
dimmi. Prima hai detto che l'aiuno è assiso al Papa, non so che fa col Papa, insomma, è influenzato dal Vaticano.
Allora?
Insomma, pure te in qualche modo sei influenzato dal Vaticano, perché ogni ascoltatore che arriva e poco poco dice una bestemmietta così, lo cacci subito.
Ragazzi, allora, non è che lo caccio subito, qui c'è un confine abbastanza chiaro, cioè che è quello, come sapete, in realtà è un confine piuttosto labile questa trasmissione. Ce n'è uno invalicabile, cioè altrimenti diventa un inferno. Io non mi sconvolgo, ovviamente. Solo che non si può bestemmiare, punto e basta. Cioè, è abbastanza semplice. È successo qualche volta, per caso, per puro caso,
per carità,
e
per
abbiamo
carità.
Chiuso il telefono, perché altrimenti capisci che diventa un inferno. A parte che poi si può discutere del perché è così. Ne possiamo discutere fino all'infinito, ma è così. Cioè, è così.
Ma non sta scritto.
Ma che vuol dire? Dai, su, dai, fermo.
Stai zitto.
Una trasmissione è diventata ormai patetica, patetica. Quel nano di Parenzo che non chiude mai quella fogna di bocca, vergognatevi.
Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara.
Cucciani, da Veneto mi vergogno di quegli idioti rincoglioniti della Lega Nord, Lega Veneta e tutte le leghe di questo mondo, ed è quella rincoglionita di Lores e del suo Veneto autonomo. Del Veneto autonomo non me ne frega altamente un cazzo, svegliamoci e mandiamo a cagare questi personaggi fanatici di non so cosa.
Il grande ritorno del del peggio di Radio Calabria, ex Radio Padania.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti,
Ma quando sento Cruciani e Parenzo, credimi, mi si rivoltano le budella, mi si rivoltano. Perché questi qui sono bravi soltanto a fare i soldi e far pagare agli italiani tutto quello che loro si stanno prendendo. E sembra quasi che vogliono conquistarsi il posto in paradiso, non so perché, ma per me degli infami così ce ne sono pochi.
Infami, perché attiriamo così, così so. Tanto odio?
Chieditelo, chieditelo.
Per come mai? No, ma dagli ascoltatori di Radio Calabria, ex Radio Padania.
Quelle
perché?
Sono medaglie. Io le considero medaglie al merito, quelle
Senti,
lì.
Spero non si facciano medaglie. Accordi con banda di prostitute di Forza Ladri. Credo che sia Forza Italia.
Ah. Io mi auguro che questo sia definitivo nei confronti di ancora di quelle volpi, di quegli intelligentoni che vorrebbero fare l'accordo ancora con quella banda di prostitute che chiamano Forza Ladri.
Libertà.
Non c'è un bel clima nei rapporti Lega Forza Italia, Non c'è un bel clima.
Senti, altro ascoltatore di Radio Calabria, ex fu Radio Padania.
Già Radio Padania, devi dire, già Radio Padania.
Io ringrazio mio destino d'essere nato marocchino. Qui ci abbatto allegramente senza far niente di niente, così oggi e pur domani, grazie ai stupidi italiani. E se Allah bene mi prega, io continuo a far una sega. Ma se alcun ci mette il bec, col coltello vienta rec. E sarà per noi gran festa nel tagliargli via la testa e magari poi le mani agli stupidi italiani. Salam alek, salam alek, salam alek alek.
E questa non è male, però devo dire
un
la verità.
Concentrato, un concentrato di razzismo schifoso.
Non
di...
è male. Devi ammettere che c'è della genialità.
No, no, non ammetto nessuna genialità. Ammetto che è un concentrato di razzismo schifoso, vabbè, di stupidaggini.
Dai, su, io la metterei.
Ma come si devono sentire i figli di Abdallah Kabakebji e di Khalid Chaouki?
Ma perché devi
per
fare odiare
alcuni?
Tu devi fare odiare queste persone.
No,
ma
anzi,
che cazzo me ne frega dei figli,
dire,
con tutto il rispetto,
vergogno
di Abdallah Kabakebji, questo,
dai,
questo
Khalid,
dentista
siriano.
Siccome
Khalid Chaouki è italiano, mi dispiace per i suoi figli che devono sopportare e sentire tutto questo.
Sì,
sopportare. Con che faccia loro, che sono di fede islamica, ragazzi, bambini straordinari, vanno a scuola
la
e c'è gente che dice queste porcherie. Vogliamo risentirla.
Sì, io la voglio,
no, io vado via allora. Vai, io tolgo l'auricolare,
dai,
tolgo le cuffie.
Cazzate, dai, su.
No, non voglio sentire
ma
quella
la poesia,
porcheria.
Ma è Radio Padania.
Io abbasso. Abbasso quando tu mandi quella roba, abbasso. Io abbasso perché è una porcheria.
Togliti la cosa, togliti
quella
le cuffie.
È immondizia.
Togliti
non
le cuffie, togliti
le cuffie. Ma certamente che tolgo le cuffie, ma quella è immondizia.
Risentiamo la poesia.
Devi far dire che quella Radio Padania è una immondizia.
No, ma detto mille volte.
Ma non mai troppo. È un'immondizia quella radio. È un'immondizia.
Risentiamo la poesia che comunque risentiamo
di razzismo,
togliti la cuffia, togliti la cuffia.
Ma certo che me
togli,
la tolgo.
Poesia.
Andate a quel paese.
Io ringrazio mio destino d'essere nato marocchino. Qui ci abbatto allegramente senza far niente di niente. Così oggi e pur domani, grazie ai stupidi italiani. E se Allah bene mi prega, io continuo a far una sega. Ma se alcun ci mette il bec, col coltello vienta rec. E sarà per noi gran festa nel tagliargli via la testa e magari poi le mani agli stupidi italiani. Salam alek, salam alek, salam alek alek.
Puoi rimetterti le cuffie, David, puoi rimetterti le cuffie.
Chi è?
Puoi rimetterti le cuffie. No, ma continuano, il peggio di Radio Calabria, già Radio Padania.
Guardava. Lasciala perdere quella zanzara, digli che vadano loro via da quella radio, ma alla velocità della luce, perché sono loro i pezzi di merda completamente.
Come una madre e un figlio.
Sono andato al supermercato, davanti a me c'era un'islamica, tutta elegante, ben vestita, col suo bel foulard in testa. E ha riempito il carrello di roba di maiale, ci ha messo salsiccia rollata di maiale. E le dico, signora, scusi, ma lei non è islamica? Ah sì, ma non è per me, per un'altra signora. Ma chi pigliate per il culo, islamici? Ma chi pigliate per il culo?
Ma io non ho capito.
Che bel racconto della signora Padana.
Ma io non ho capito.
Ma che racconto? Ma cosa
fatti
guarda
cazzi
nei carrelli degli altri?
Ma fatti i cazzi
tuoi. Ma fatti i tuoi di quelle quattro porcherie che compri. Ma che cosa vai a guardare nei carrelli degli altri? Ma che razza di racconto è? Che testimonianza è? Che roba è? Ma dai, a rompere le palle alla gente che va a guarda nei carrelli degli altri. Andrebbe denunziata, è una guardona. Va a guardare nei carrelli degli altri.
Chi prendete per il culo voi islamici? Ma scuola, dai, ma che
gente
voi.
Ma che gente, ma io vorrei vederli in faccia sti miserabili che chiamano. Ma che gente, ma che gente brutta,
ragazzi,
è questa
oggi è una rubrica lunga, eh. Barin irrompe anche lui, ma... Barin Radio Calabria, già Radio Padania.
Adesso ascoltate anche un po' la Zanzara, per favore, altrimenti Cruciani e Parenzo gli abbassano lo stipendio. Esatto. E loro, se non hanno il portafoglio più che gonfio, piangono. Ma quando vanno a casa piangono e picchiano la moglie.
Beh, quell'altro questo... che era Pellegrin, questo, no? L'altro era Pellegrin, questo... quello che dice che preferiva la mafia allo Stato, signor Pellegrin.
Sì, quell'altro statista. Pellegrin. Statista.
Il negrettino, Varin e il negrettino, senti.
Nel CIE di Lampedusa è stato espulso alla maniera di Alfano. Fogliettino in mano, fogliettino, piru piru, tieni il fogliettino, bel negretto, tieni il fogliettino e voilà. E il negretto cosa se ne fa del fogliettino con scritto espulsione? Si pulisce il culo.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
Il negrettino si pulisce il culo col foglio di espulsione, che è vero, tra l'altro, che è vero.
Ecco l'altro, ecco l'altro.
Ragazzi, ma la notizia di ieri, oggi, quello che è che in realtà quello che è il presunto attentatore di Berlino è stato in Italia tanti anni, ovviamente, no? Non è stato mai espulso, eccetera, eccetera. Era finito in carcere, poi è andato in Germania. Beh, sono praticamente un terrorista col permesso di soggiorno.
Sì,
un terrorista
cosa vuol dire
che
questo?
Abbiamo fatto scorrazzare in tutta Europa. Sì, liberamente
quindi,
tutta Europa.
Vai avanti.
Significa
cosa vuol dire?
Che non riusciamo
significa
a cacciare.
Significa che ti devi ricordare le parole di Angela Merkel. Cancelliere che tedesco, c'entra? Che ha 24 ore
ma
con il sangue. Silenzio. Con il sangue.
Ah, ma hai
ancora
visto quella cosa
caldo?
Su internet col sangue addosso della Merkel? Sì.
Silenzio. Con il sangue ancora caldo sulle strade di Berlino, la signora Angela Merkel, con grande senso dello Stato, ha detto, due punti aperte virgolette, questo fatto non ci farà indietreggiare di un millimetro nella nostra politica di accoglienza dei rifugiati. Vabbè. Chiudiamo qua la trasmissione alle 19.43 facendo sentire in tedesco l'audio della Merkel.
Barin, chiudiamo con Barin.
Ma che chiudiamo?
A parte non chiudiamo per niente. Barin.
Che siamo ancora una volta schiavi di queste persone che considerano puttane voi donne, voi ragazze che ascoltate Radio Padania, siete tutte puttane per questa gentaglia, e noi continuiamo a farli entrare perché bisogna, cos'è che bisogna fare? Bisogna, dai, che lo sapete, accogliere.
Allora, dove andiamo? Andiamo Federico da Treviso, vai. Federico da Treviso, però voglio citare prima dico il nome anche, una sconosciuta assolutamente, sulla ragazza morta italiana, no? Quella a Berlino durante l'attentato,
certo.
Pensa alle cazzate che vengono scritte. Questa povera ragazza, un nome a caso, ma ce ne sono diversi messaggi così. Questa povera ragazza è morta perché qui in Italia non ci sono opportunità per i nostri giovani. Mi domando quanti genitori dovranno piangere per colpa di persone che ci governano di merda. Allora, chi scrive queste cose qua è un coglione. Cioè, quella ragazza è morta per un attentato, non è che è morta perché è andata all'estero, imbecille. Dov'è? Dove andiamo? Dove eravamo? Federico, sì, Federico.
Esatto.
Federico, vai, dimmi.
Sono qua, ciao tutti e due.
Vai, vai.
Avete pisciato fuori dal vaso, ancora avanti con questa storia della signora Rosina.
Oddio, è arrivato pure questo. No, è arrivato quest'altro.
Tesoro, sono 3 giorni che mi provo a mettere in contatto. Me l'ero anche messa via, se non che
arrivato. È
fuori il discorso di Poletti. Sì, certo.
È arrivato.
Allora, vediamo, tirate fuori le palle. Allora,
ma che
tira fuori.
Cosa vuoi?
Ma aspetta un attimo.
Cosa vuoi ancora?
Fammi parlare. Avete tenuto testa, gente, politici, Sgarbi, Gaspar, guardate, mi
tenuto testa, dipende.
Sì, beh, insomma, sai, ci sai parlare.
Ma qual è il punto?
Commentare quant'altro. Il punto è che mi vieni a dire che Poletti dice una cosa, l'hai detto prima, dice una cosa, che pensa... Sei contrario al fatto che poi scusi, ci chiede.
No, non ho detto che è sbagliato.
Io ho detto
chiedere
il contrario,
scusa.
Ma cosa stai
ho
dicendo?
Ho detto che
questo?
Sono due cose diverse. Noi abbiamo chiesto scusa su degli atteggiamenti che abbiamo avuto, non sull'oggetto delle cose, che non c'è nessun oggetto lì.
Tu,
cioè...
scusa, voi stranamente per una volta eravate d'accordo,
allora,
eravate insieme.
Allora, qual è il problema? Abbiamo chiesto scusa. Allora, che cazzo vuoi?
Tu avete chiesto
sì,
scusa.
Sì, abbiamo chiesto scusa alla signora Rosina.
Dopo.
Basta, non sei il portavoce
qualche
di Rosina, tu.
No. Sono portavoce di Rosina.
Allora?
Come allora?
Dunque? Non ho capito.
Se non mi incalzi ti spiego. Avete fatto la stessa identica voltafaccia di Poletti. La stessa identica
cosa. No, per niente. Non è la stessa cosa.
Se l'avrai la registrazione di quella
serata. Ma lì ci sono, sono due cose diverse, amico mio. Dai, no, su, io no. Poletti ha detto un'altra cosa. Cioè, ha detto un'altra cosa. Ha espresso un concetto. Io ho chiesto scusa a Rosina per un comportamento. È diverso. Certo, per un modo di fare.
Voi avete chiesto scusa a Rosina perché c'è stata un'insurrezione in radio.
Un'insurrezione in radio? Ma tu sei completamente fuori di testa. Non c'è stata nessuna insurrezione.
Ti posso dire che io di quella. Vuoi sapere cosa faccio con quella petizione adesso che la stampo? Materialmente, vuoi sapere cosa faccio con quella petizione?
Il bidet.
Che petizione?
No, quello è troppo poco. Quello è troppo nobile, quella roba che tu hai detto.
Ci si pulisce il culo con la petizione.
Ma di più? Ma
cosa
di più?
Fai? Di più di questo che
no, quella del cane, però, non il mio. Quando porti fuori il cane. No, no, quando il cane.
Una petizione online, le telefonate che sono arrivate. Benissimo, le abbiamo accolte anche le tue. Ci facciamo tirare le pietre addosso. Dopodiché.
Non,
a un
è
certo punto
non è per
stop,
quello che abbiamo chiamato.
Perché nessuno è il portavoce di questi due signori, chiaro?
Appunto,
ma io sto,
bravo,
guarda che
bravo.
Io sto soltanto dicendo che avete fatto la stessa cosa.
Ti sbagli.
Assolutamente no.
Ti sbagli.
Assolutamente
ti sbagli perché
no.
Io non rinnego una parola delle cose che ho detto alla Rosina. Non rinnego una parola. Rinnego.
Il tono, forse.
Ho chiesto
il
scusa per i modi.
Ma
che
il fatto
usato.
Che siano strumentalizzati, che i signori
se
indipendentisti.
Se non vi arrivava neanche una telefonata di lamentela, non avreste chiamato neanche una volta.
Ma cosa vuol dire? Ma poi è una cosa ormai superata, cioè, ma non
ma
dico...
certo c'è un piccolo problema che
qual è?
Io non sono sono in tempo reale come siete voi.
Vabbè Federico, ti ringrazio, ciao. Allora ragazzi, proviamo a chiamare il figlio di Poletti, dai. Si chiama Manuel Poletti, fa il giornalista, 42 anni, dice che ancora si deve laureare, ma questo non significa nulla, anche Parenzo non è laureato, per esempio. Nei giorni scorsi ha detto tante cose, che non rinnega nulla, che prende i soldi in maniera legittima, che il padre non si deve dimettere, eccetera, eccetera, eccetera. È spuntata fuori una cosa nuova, che oggi ha detto all'Ansa. Cioè, dice di essere minacciato, di essere stato minacciato di morte via web. Ora... magari se risponde al telefono gli dirò una cosa, non mi pare una cosa così strana, cioè è assolutamente normale, conoscendo il web uno se ne può anche fottere. Vabbè, comunque proviamo, dai.
Pronto?
Manuel?
Sì?
Ciao Radio 24, ti disturbiamo?
Guarda, sì,
5
sono...
minuti, solo 5 minuti, guarda, 5 minuti
sulle
e basta.
Minacce,
sulle minacce, il resto abbiamo hai già dato.
Ho già detto tutto all'Ansa.
Appunto, ma che è successo di concreto?
Guardate la mia pagina Facebook e quella del nostro giornale, capirete.
No, ma ho se capito, se mi puoi spiegare.
Non ho nulla da aggiungere.
Ma perché? Non ho capito, ti stiamo facendo delle domande normali.
Perché questa violenza, secondo te, nei tuoi confronti?
Non ho la più pallida idea, non riesco a trovare una motivazione seria per giustificare quello che mi è stato scritto sulla pagina Facebook e
allora, Manuel, come sai, su internet c'è di tutto, no? Cioè, anche a me mi insultano ogni giorno, anche a Parenza arrivano insulti, minacce di morte, eccetera,
alle
eccetera.
Alle volte si denuncia.
Non sarai stupito da questa cosa qua, no? Immagino che non sia una sorpresa, o no?
Beh, in parte sì, perché non abbiamo fatto nulla di male e nulla di pesante per meritare questa gogna sul web.
E quando si dicono certe cose...
Adesso bisogna che vada...
Ma perché ho capito, perché non puoi fare un'intervista normale? Non capisco.
Non ho più intenzione di lasciare dichiarazioni, ho fatto questa nota all'Ansa.
No, ma ho capito, ma non ti possiamo fare due o tre domande e basta, ti facciamo perdere 5 minuti. Ma insomma, non mi sembra una qualcosa di grave, cioè non è che ti abbiamo aggredito in maniera particolare. Ti stiamo chiamando in tutta tranquillità per farti 5 domande. Cioè,
la prima.
Possiamo
come ti senti in questo momento, visto che ti hanno bersagliato con grande violenza? Perché lo hanno fatto secondo te?
Mi sento, sono molto dispiaciuto e amareggiato per quello che sta succedendo. Non trovo una giustificazione decente per giustificare tutti i messaggi.
Ma è fomentato da qualcuno questo odio, secondo te? C'è qualche responsabile, la stampa, una parte della politica, chi chiede le dimissioni di tuo padre? C'è qualche responsabile per questa violenza?
Secondo me, per quello che posso capire, è un insieme di componenti diverse, non ce n'è una unica. Certamente il web e i social network sono diventati terreno molto fertile per questa violenza verbale. Secondo me è una cosa molto pericolosa, non solo per il mio caso, ovviamente, ma in generale.
Hai paura?
Per tante altre persone.
Hai paura a girare per strada, tipo, sai?
Certamente sono più preoccupato di qualche giorno fa.
Sei preoccupato anche per la tua incolumità?
Sono preoccupato anche per la mia incolumità.
Senti, e delle persone che collaborano con te.
Senti, ma non sarebbe il caso per questo clima che tuo padre si dimettesse?
Assolutamente no.
Cioè no, non si deve dimettere secondo te?
L'ho già detto e lo ribadisco.
Senti, un ultimo, hai chiesto la scorta?
No.
No. Un'ultima cosa, non ti senti un po' a disagio per i soldi pubblici che prende la tua casa editrice?
Assolutamente no. Rispettiamo la legge.
Quello sì, certo, ci mancherebbe altro. Cioè vanno tagliati, io ho detto una cosa ieri, che vanno tagliati tutti i fondi all'editoria, a mio parere. Secondo te
io
no?
Io sono contrario, assolutamente.
Lui è contrario, per esempio.
Assolutamente.
Ho già sostenuto
sì.
che il fondo pubblico per l'editoria è uno strumento in più per garantire una democrazia, per avere più testati sui territori e in tutto il paese.
Dunque è giusto?
Esiste in tutti i paesi d'Europa occidentali, lasciami finire per favore, in maniera molto più cospicua che in Italia.
Sì, ma c'è stata una distorsione, cioè dare tutti questi soldi per chi vende mille...
Fino al 2012 c'è stata una distorsione, dopodiché la legge Peluffo ha portato una grande pulizia all'interno di questo.
Beh, comunque è giusto secondo settori. Te dare soldi pubblici per un certo tipo
è
di editoria?
Per Costituzione.
Ma no, la Costituzione non c'entra, dai, su, la Costituzione non c'entra, dai.
Cioè, questa
no.
è una tua opinione, io ho un'opinione diversa.
No, per carità, assolutamente. Senti, ma sei sicuro che tuo padre non abbia sbagliato? Tu hai detto già che ha sbagliato nei modi, no? Nei modi, eccetera. Ma c'è perché
non
tu...
Non voglio più tornare su questa...
Ma c'è una rivolta di un sacco di gente.
Non voglio più di... Allora, ho esaurito, mi sembra...
No, d'accordo.
Su cui mi ricredevate.
D'accordo.
No, d'accordo, però le cose sono abbastanza collegate, credo, purtroppo.
È
no?
collegato a quello.
Non sono assolutamente collegate.
Cioè, questa violenza è esplosa all'indomani delle dichiarazioni.
Buon lavoro.
Ma secondo te ha difeso gli italiani tuo padre? Questo è interessante. Niente. Ah, ragazzi. Dai, Carmelo da Catania, vai, Carmelo.
Cruciani e Parenzo.
Dimmi.
Baciamo le mani, San Benedica, come si dice qua a Catania.
Baciamo le mani, ragazzi.
San Benedica.
Vai,
senti,
dimmi.
Io volevo intervenire sul discorso che ha fatto il Papa sui
comunque
soldi,
la cosa incredibile è che il figlio di Poletti rivendica dicendo che addirittura è previsto per la Costituzione che bisogna dare i soldi ai giornali così a babbo morto. Cioè questa è la cosa incredibile, cioè la Costituzione prevede che noi diamo secondo lui 500.000 euro all'anno al suo giornale che non conosce nessuno, diciamoci la verità, chi cazzo lo conosce? Questa è la cosa fondamentale.
Sì,
diamo soldi per giornali che vendono 3 copie, non dovremmo dare soldi a nessuno perché le cose sovvenzionate non vanno bene, evidentemente c'è qualche posto di lavoro che sicuramente viene salvato, ma è sbagliatissimo. E lui che cosa fa? Evoca è previsto nella Costituzione. Ma chi te l'ha detto che è previsto nella Costituzione? Non è vero, è sbagliato. Nella Costituzione non prevede affatto questa roba qui. Vabbè, chi c'è? Allora, abbiamo detto Carmelo, sì.
Sì, sì.
Allora?
Senti, io sono un musicista qui in Sicilia,
sei un
a Catania.
Vabbè,
e scriviamo delle canzoni in siciliano per sputtanare un po' i politici e anche gli uomini di chiesa.
Vabbè, e allora che vuoi
per
dire?
Quello che ha detto il Papa, noi abbiamo scritto una canzone, io ho scritto una canzone.
Ma cosa ha detto il Papa? Scusami, spiega.
Sul danaro, sul dio danaro.
Che ecco, hai scritto una canzone in tempo reale praticamente.
Sì, vorrei se mi dai 5 un attimino.
Sì. Amico mio, però alla prima cosa che sento, perché si può dire tutto in questa trasmissione, alla prima cosa che sento, che sì, lo sai,
cioè, No,
non mi fare incazzare che ti venga a cercare coi forconi.
Ma
giù,
assolutamente, ma figurati qua, che qua poi in Sicilia ci cercano tutti, non ti preoccupare.
No, ma
io
ci cercano tutti.
Io ho scritto una canzone su questa discussione.
Sentiamo sta cazzata, dai.
A parte i politici, poi arrivati,
sono
detto,
un musicista,
in questa canzone
bellissimo.
Si dice questo, in questa canzone ho scritto questa. Uomini di chiesa. Di crirui e pintementi, stennite un bello bianco sopra la povera gente. Facetevi la croce con tutti i sentimenti, che ricchezze che avete non ci servono, santi.
Che vuol dire? Traduci?
Te lo spiego. Cioè, non hai capito
Non è che è una canzone.
No, io un po' l'ho capito.
Qualcosa ho capito io, naturalmente. Però
è una canzone.
Ma non è una canzone, sono Durighe. Che canzone?
Non te la sto cantando.
E cantamela allora.
Sono impreparato.
Ma scusa,
la vuoi sentire dall'inizio? Dall'inizio?
Dice... Sì.
Non ero preparato a doverla cantare. Comunque,
non era perché telefono?
Studamali si luci, per non biriristi cruci. Briagamani di sonno, per non sentire frastorno. Non leggiamo più i giornali, notizie sempre infernali, l'uomo muore a mille e i picciriddi come angiddi. passatevi la mano sopra coscienza lorda, uomini potenti, canon bei tenenti, a vuota casa luci di ore di brillanti, a panza vitichina e a mano carrimina, un solo pensiero aviti, rifuttere e comandari, bagnorno contata a dai, addio e all'auto santi. Uomini di chiesa, di crire e pentimenti, stennite in bello ianco sopra povera gente, facetevi la cruce con tutti i sentimenti, i ricchizi capiti non ci serve né santi.
Allora ragazzi, io ti dico, solo una cosa, caro amico mio Tacatari,
sì, vabbè, ma...
se tu hai intenzione di campare, perché dici fare musicista,
no, però non è male,
con
dai,
questa roba qui,
no, incoraggiamolo,
questa roba, no,
incoraggiamolo,
no,
siamo l'arte va sempre incoraggiata.
Allora io dico una cosa,
poverino,
se hai intenzione di campare con una canzone del genere, amico mio, credo che tu abbia sbagliato mestiere, te lo dico con affetto, con sincerità, per carità, va bene, e cioè, ma non credo che tu possa riuscire a campare,
ma sei ingeneroso, insomma, dai.
Cruciani, ti volevo dire che adesso devo andare in palestra e io che cosa faccio? Metto la zanzara così pompo di più i muscoli, sì.
La zanzara.
Un tempo le domande importanti per me erano: esiste Dio? Cosa c'è dopo la morte? La religione ha un senso? Chi ci ha creato? Ma da un paio di giorni a questa parte, solo una domanda per me è fondamentale e la pongo a tutte le persone più importanti della mia vita, ed è la seguente: ma tu, l'uccello ce l'hai, sì o no?
Questo, caro Parenzo, riprendendo un'intervista fatta nei giorni scorsi, un intervento di un'ascoltatrice transessuale, che non si capiva bene, c'era una confusione se c'aveva l'uccello sì o
e
no.
E tu cioè, hai voluto chiarire quel punto nodale.
Era abbastanza in dubbio la cosa, no?
Meno
ma un protagonista,
fatto,
ragazzi,
a borse chiuse.
Un protagonista di questi giorni è stato sicuramente Corrado Brin. Voi direte: chi è Corrado Brin?
Ecco, sì, ce lo chiediamo.
Beh, Corrado Brin
tanti.
È un signore comune, una persona comune, il quale, anzi, un ultranazionalista, direi anche un fascista dichiarato, il quale, ricordate,
è stato denunziato.
Da te è stato denunziato?
Certamente.
L'hai già denunziato, non l'ho capito.
Per le sue parole. Tu mi hai chiesto stamattina, nella giornata di oggi, che cosa ho fatto. Nella
sei andato a denunciare oggi, che cazzo c'è? Sei
la prima cosa che ho fatto stamattina è mettere le gomme da neve sulla mia
macchina.
E poi
sei andato a denunciare Corrado Brin.
La seconda cosa che ho fatto è fare colazione.
Vabbè,
ho preso il pandoro. Avevo a casa un pandoro
poi?
E ho mangiato. Sono tornato a casa dopo aver messo le gomme. La terza cosa che ho fatto è stata dare il latte al bambino più piccolo. E la quarta, prendere tutte le carte, i documenti, recarmi alla polizia, nella zona nella quale abito, al commissariato più vicino, e a denunziare il nazista fascista per minacce, tentata aggressione verbale. Assolutamente sì.
Quindi
2017, caro Brin. Ci vediamo in tribunale, le verrà presto notificata una bella indagine.
Allora,
per lei.
Corrado Brin è figlio di un farmacista,
per
si chiama Cesare
di chi è
Brin.
Figlio non mi interessa, ma lo possiamo anche immaginare.
Il quale?
Tutti.
No,
ma non mi interessa.
Ha una storia incredibile.
Mi interessa.
No, ma è importante questa cosa.
Avrà tempo di studiare la sua storia.
Te la ricordi
l'amante? Ma non mi interessa niente.
Era stato l'amante di Gigliola Guerinoni, Cesare Brin, padre di questo signore, con cui abbiamo battagliato nei giorni scorsi. Ecco qui un piccolo sunto, ragazzi, importante.
Ero abbastanza nervoso.
E che hai fatto?
Ho demolito tutto.
Hai demolito tutto?
Ho demolito tutto, con orgogliosamente ho demolito tutto. E questa mattina sono andato con la vernice spray davanti allo stadio e ho scritto: la politica dell'integrazione, dell'accoglienza provoca le stragi come a Berlino.
Ha demolito tutto lo stadio perché giocava una squadra di colore. Corrado Brin, un mezzo matto, ragazzi, diciamo la verità.
Lo spogliatoio, ho sfogato la mia lama in questo modo.
Vabbè, ma sarai denunciato, no?
Ma che cazzo mi frega a me? Ma non me ne fotte proprio assolutamente niente. Sono orgoglioso, anzi, cioè, a parte che per questo non ci sono gli estremi per fare della galera. Sì, avevano tutte Nike e Adidas e cos'altro, scarpe che sono da 200 euro, ho giocato a calcio una vita, scarpe da professionisti con tanto di allenatore. Siamo
allenatore, certo, per giocare a pallone.
Possiamo prendere per il culo dalle cooperative, perché questo è un business per le cooperative, è voluto da questa Europa di merda, da questo patto giudaico-massonico.
Ma che c'entra il patto giudaico-massonico?
Forti, per farci invadere dei clandestini per abbassare il costo del lavoro.
Corrado Brin. Sei anche un po' fascista?
Assolutamente sì, sono sempre stato fascista, lo sono e lo rimango.
Cioè Mussolini ha fatto
vedere combattere. Mussolini... Io la fotografia del Duce
ha fatto, in ha fatto mia. Che è in camera tua, scusa?
La foto del Duce in la camera foto mia. Del Duce. Voto Salvini aspettando il nuovo Mussolini.
Questo è buono, questo è buono, questo è buono.
Questo fuori dubbio. Questo io voto Salvini, aspetta, la cosa del nuovo Mussolini.
Sì, okay? Bene.
No, io dico fermatelo, ma fermatelo subito, voglio gli estremi di questa
Parenzo
persona.
Parenzo, vai a prendere nel culo, figlio di puttana.
Ma cosa c'entra?
Vabbè, per denunciarmi, così. Parenzo, figlio di puttana.
Ma che cos'è sta roba? Ma sei impazzito?
Di merda, comunista del cazzo, hai capito?
Ma sei impazzito, sei.
Ci vediamo in tribunale.
Ma sei pazzo,
ma
sei.
Io del tuo tribunale mi ci sciacquo i coglioni e poi ti faccio bere l'acqua. Hai capito? Ma tu sei un comunista di merda.
Ma cosa c'entra? Corrado!
Sei un pedofilo, tu sei un pedofilo.
Che c'entra? Ma che c'entra pedofilo, scusa? Ma che c'entra pedofilo?
A quattro occhi ti gonfio, ti faccio una faccia talmente gonfia.
Ma sei impazzito?
Porco di merda, figlio di puttane.
Ma perché? Ma sei impazzito?
No, lascialo andare avanti, che così mi diverto.
Sacco di merda, divertiti. Giovinezza. Primavera,
bravo,
di bellezza, con la gioia,
bravo,
con la speranza, questo canto squillava.
Bravissimo.
Hai capito?
Brin, bisogna chiamare.
Coglione, stupido.
Tu odi i neri. La realtà è che tu odi i neri.
Sacco di merda.
Tu odi i neri.
Sacco di merda, ma io odio i coglioni come te, stupido.
Ma io che c'entro,
stupido,
scusa, non
capito. Odio i coglioni come te, imbecille.
Ma tu sei fuori di testa. Ma tu sei fuori di testa.
Buonista del cazzo, la tua politica. Comunista del cazzo, a Berlino, figlio di puttana.
Ma che c'entra le stragi? Perché non manco si sa chi è stato. Non sai nulla.
Ma morissi veramente, coglione.
Sei finito.
Hai tutte le tue denunce, Radio 24.
Io gli voglio comunicare che sta per arrivare la denunzia, però
diglielo. Non comunicarglielo così, cioè
sì,
alla radio,
come no.
Certo. Io non gli parlo. Non posso parlargli, mi ha detto l'avvocato.
Ah, ha detto così l'avvocato, allora ci parlo
sì?
Io. Allora, fai finta
io
che
non gli parlo.
Fai finta che non ci sei, eh?
Sì, sì. Non gli posso parlare, mi ha detto così l'avvocato.
L'avvocato ha detto.
Certo, ti assicuro. Ho parlato con uno dei miei avvocati, sai che io ho tre avvocati.
Aspetta,
certo,
stai zitto.
Certamente.
Poste Mobile, servizio di segreteria telefonica.
Poste Mobile.
La persona chiamata è attualmente a Rebibbia. Si prega a richiamare tra qualche anno. La persona chiamata al momento è trattenuta nel carcere di Rebibbia. Si prega a richiamare. Il nazista da lei chiamato è attualmente rinchiuso nel carcere di Rebibbia. Rebibbia, nonché sedato perché disturbato di mente. Si prega a non richiamare perché tanto non esce. Così è. Tell this me.
E qua sta dicendo un messaggio chiaro e ti veniamo a prendere anche tu.
Ma chi viene a prendere? Chi viene a prendere?
Senti del potere come te che ti
fanno. Ma questo è un
sacco di merda.
Oggi hai scritto la tua condanna.
Sacco di merda, sacco di merda. Sacco di merda. Sacco di merda.
Vabbè, questo è pazzo, questo è pazzo. Corrado, fermi tutti, Corrado. Tu non sei una. Sei zitto che non sei una persona stabile, non sei stabile.
Un sacco di merda, uno schiavo del potere sei.
Ma con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Con chi?
Con tutti e due. Ma...
Poste Mobile, servizio di segreteria telefonica.
L'utente chiamato è momentaneamente rinchiuso al carcere di Ribibbia. Il nazista non risponderà per i prossimi anni. Grazie, non richiamare.
Sufjan da Aosta, Sufjan,
ogni
chiama
volta
gente,
che trova uno,
dimmi
chiama gente cosa, hai appena mandato in onda la cosa di uno psicopatico e scherzi sul nome di un simpatico sicuramente,
so,
o comunque di una
Sufjan, vabbè, comunque va bene tutto, per carità, Sufjan, dai,
sei di una simpatia, guarda.
Volevo
tu sei di una simpatia, tu sei simpatica, tu
a quello che ho sentito prima,
sì,
tra Radio Padania che dice quella bellissima canzoncina o
sì,
come vogliamo definirla,
sì,
sì, oscena,
sì. Allora
oscena, io volevo oscena solo dire, sì, e far presente a tutti quelli di Radio Padania, tutti,
sì,
Padania,
eh,
che non si può fare di tutta l'erba un fascio solo,
ecco,
perché uno, ecco, è nato da una parte o più che altro,
ma, non so, ma perché ce lo dice, no, a noi, scusa.
No, perché quello che non rientra...
Sufjan, nel... ma tu che sei? Maroc?
Ecco, senti come glielo chiedo.
Mm. Io ho padre marocchino e madre francese.
Mm. Ah, tu essere marocchino, eh? Tu essere...
Sì. E vivo
tu
qua
essere,
da 21
anni. Parla italiano perfettamente, dice tu essere marocchino. È incredibile. Cioè, la cosa è proprio è incredibile, è più forte di lui. È più forte di lui. Cioè, vedo,
no,
un nome straniero...
Certo,
dice, ma tu hai
l'ora
di mangiare banane?
Ma
io non mangio banane per niente. Beh, mangio il Kusman, mangio la polenta. Ma tu, Marocco? Marocco parlare? E quello ti dice, che cazzo parli così? Cruciani, che cazzo, perché parli in questo modo? Ma guarda che è incredibile,
sì, però,
però.
Senti,
sei proprio,
senti,
il prototipo dello stereotipo.
Sì, però
sei,
senti
guarda
questa
che bello,
cosa.
Il prototipo,
sì.
Parole, ok,
allora,
andate a googolare la parola prototipo,
sì.
Chiedo scusa, scusate. Prendete,
no,
Google.
No, non c'è bisogno. Io
no, non dico a lei, lei
senti,
so Nur
Alam,
che
senti uno che si chiama Nur Alam,
ecco,
il signor,
ecco,
Nur Alam, signor
Nur
Alam,
Nur.
Aspetta,
Nur, e che vuol dire?
Aspetta, senti che dice.
Vuol dire sole, luce.
Senti, senti.
Può essere vero che ha detto Allah, però ho sentito anche proprio non credenti atei dicono grazie a Dio che io sono ateo.
Capisci, signor Nur Alam che vive in Italia, è vero che ha detto Allah è grande, cioè l'attentatore, no? Allah è grande, gli attentatori in generale, ma anche da voi avete gli atei che dicono grazie a Dio, ma che cazzo vuol dire, scusa?
Sì, questo non vuol dire,
cioè, questo è un coglione, questo Nur Alam, scusa.
No, è suo coglione.
Ma è un coglione se pensa così.
Ha detto una cosa,
no, è modo
così
di parlare,
sciocca,
nulla a che vedere, senti, senti ancora, Nur Alam.
Noi non siamo mai d'accordo quando accade questo tipo di situazione e subito collegano con la religione islamica. Nulla a che vedere con fede islamica.
Nulla a che vedere con fede islamica, capito? Poi combatte con Gasparri, lei dovrebbe essere arrestato.
Eccola Gasparri, sì.
Lei quindi è pericoloso come il
terrorista.
Allora,
posso parlare?
Lei dovrebbe essere arrestato,
sì,
alla fine di
però,
questa
per
trasmissione.
Favore, quando parlo,
sì,
nessuno,
sì, sì,
va bene.
Perché dovrebbe essere arrestato alla fine della trasmissione?
Sì, non si capisce.
Signor Nur Alam.
Ma cos'è che ti fa ridere? Se
forse
Nur?
Perché Nur, non lo so, perché mi fanno ridere questi nomi?
Signor Giuseppe Grugiano. Fa ridere. A me fa più ridere il signor Grugiano Giuseppe, che pensa sempre, parla sempre del sesso e pipì nel lavandino e si non lava capelli, signor,
senti,
Giuseppe,
senti,
Grugiano.
Senti, senti.
Vabbè, mi spieghi cos'è il jihad allora?
Dice cos'è il jihad? Si
jihad, jihad significa sacrificio per aver tuoi diritti. Jihad non significa uccidere la persona.
Sacrificio. Guerra santa.
No. Assolutamente no.
Sono.
Guerra
abbi
santa, parole usate voi.
Abbi il coraggio almeno.
Guerra
vi
santa,
devo...
parole usate voi occidentali.
Lei dovrebbe
posso parlare?
Cacciato dall'Europa.
No,
sì, la mia
allora
domanda è perché non prendono una jihadista islamica in vivo? Perché no?
Perché non
perché
la prendono vivo?
Allora c'è un complotto.
Vabbè.
Allora
perché non prendono vivi?
Guardate, adesso
dice?
Vi faccio vedere.
Guardi,
invece
complotto,
la storia, la storia di un tunisino che guidava il centro islamico a Como.
Ma scusa, questo Nur Alam è veramente un deficiente, però. Perché non prendete un jihadista vivo? Amico mio, si fanno esplodere, cioè si fanno. Cioè, arrivano.
Sì,
scusami, ma chi è questo Nur Alam? Cioè,
ma non lo so chi è, ma non lo so chi
è
Nur Alam.
Queste...
Viene invitato dalla vostra parte, signor Nur Alam. Chi vuoi che. Non lo so chi è Nur Alam.
Sufjan, che vuoi, Sufjan?
Mi spieghi una cosa, perché
ecco,
continuano sempre a invitare gente che deve rispondere sull'Islam e su queste
sì,
cose qua che. parla.
Vabbè, ma ragazzi, ma quelle devono fare trasmissioni, no? Sufjan,
no,
scusa.
Non è Sufjan. Questione di trasmissione.
Su, che vuol dire Sufjan?
Dai, chiediglielo.
Che vuol dire Sufjan?
Dai, chiediglielo. Perché non si fa esplodere? Chiediglielo adesso questo qui. Dai, vai avanti, forza.
Che vuol dire?
Allora, dai, diglielo. Allora, forza, dica. Dai. No, ma io la difendo, io figuriamoci, guardi, ormai sono rassegnato.
Che cosa
a sto
vuol
modo.
Dire sto Sufjan?
Sufjan nella religione islamica, ecco. è l'ultima persona,
sì,
che si è convertita all'Islam con Maometto.
Bellissimo.
L'ultimo.
Vabbè, bene, un nome evocativo.
Voi islamici volete convertire tutti, diciamo.
Ma che, eccolo,
no,
lì, che arriva.
Come no? Sì.
No, io
pensano che l'Islam sia la religione rivelata e quindi tutti devono tornare all'Islam. Questo loro pensano, tornare. Ma se uno non vuole tornare, rimane dov'è. Io rimango dove sono, ad esempio.
Quanti mogli hai?
Eccolo lì.
Quante mogli hai?
Io ho 26 anni. E fino a... ho convissuto 5 anni con una ragazza italiana che mangiava maiale.
Vedi. Vabbè, ma tu sei integrato, tu alla fine non sei manco religioso.
No, ma io prego.
Non te ne frega niente
volte.
Di
no,
ma che
io prego 5 volte al giorno.
Ma sì, ma come giocare alla PlayStation? Dai.
Ma come perché lo tratti così?
Dai, su.
Ma perché lo tratti così? Scusa,
fino in fondo. Ah, sì. Io mi sveglio alle 6 di mattina
per pregare.
No, per andare a lavorare.
Per andare a lavorare. Questo sì, certamente, per andare a lavorare, pare. Però non è che sei un islamico di quelli là forte.
Come
no,
prega?
No, io faccio il Ramadan, faccio tutto quello che il concetto è quello che se io sono in un paese che ritengo mio,
sì,
non impongo la mia religione. Chi vuole mangiare, mangia. Chi vuole bere, beva.
Persona
però
per
la
bene,
stessa cosa non avviene religione. In molti stati islamici questa cosa qua non avviene.
Eccolo lì che
non
arriva.
Avviene,
ma
non
certo
avviene.
Che non arriva. Ma noi,
questo
noi siamo
qua
più
è
civili
italiano
di loro.
E se ne sbatte dell'Islam.
Ma
te lo dico
cosa
io.
Dici? Noi siamo più civili di alcuni stati islamici dove esiste la teocrazia.
Beh,
chiedo
appunto.
Scusa se è stata una parola difficile, andatela a vedere.
Fermi tutti, fermi.
Dalle 6:30 alle 9 c'è la zanzara. Chi sale sul mio taxi deve stare muto, muto.
La zanzara. Get your motor running. Head out on the highway.
Looking for adventure. In whatever. Il discorso è proprio questo, sti cazzo di stranieri che vengono in Italia e si permettono di molestare, uccidere, rubare, nella fattispecie sti cazzo di marocchini qua, dovrebbero andare immediatamente in carcere, ma non occupare le nostre carceri, essere rispediti al loro paese ed essere incarcerati nel loro paese, ste merde.
Ragazzi, è semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta 800240024, se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte o volete mandare a cagare Parenzo in differita 393-717-1701, siamo al top.
Chiamiamo Sgarbi subito Sgarbone, subito Vittorio, Parenzo, chiamiamolo
chiamiamolo subito,
chiamiamolo perché ci sono aggiornamenti.
Cortina, se non sbaglio,
sì, a Cortina mi sembra. Vittorio?
Sì.
Eccoci qui, come andiamo?
Bene, sono
anche
a Cortina
dai, dove farei una lunga vacanza a Cortina.
No, ottimo, è stasera, ho portato la mostra delle stanze segrete di Vittorio Sgarbi dedicata a mia madre che è nata oggi, il 22 dicembre.
Ma quando è che è l'ultima volta che hai fatto un giorno di vacanza? Un giorno? Ma mai? Cioè tu, quelle però, cose là che fanno tutti, coi figli, in vacanza,
no.
A Natale, le cose le odi, cioè...
Chi... Figli hanno un precetto, che io li vedo per il tempo che sono messo a generarli, cioè un giorno ogni 9 mesi.
Beh,
pare che sia quello che l'uomo deve fare, il padre è il padre di un giorno, la madre è la madre di 9 mesi. E quindi adesso volevo parlare con Tiziano Ferro per dire che se anche fa un figlio,
ecco, Tiziano Ferro, sì,
c'è una regola però che impone che un padre serio lo veda per il tempo che si è messo a concepirlo, 10 minuti, un quarto d'ora.
Sì, ma lui non lo fa il figlio, cioè il suo, come dire, il suo seme,
sì.
Il suo seme va a finire dentro la pancia di un'altra persona.
Sì, comunque il tempo di una sega. No, sono queste cose qua. Io in realtà non posso criticare una persona per un suo desiderio, ma l'idea di avere dei bambini, come uno prende un cagnolino,
sì,
è una cosa insopportabile, perché quello è un capriccio. Poi il capriccio, sei ricco o ti piace.
Ho capito,
farlo,
ma è praticamente come hai fatto i figli tu, però. Tu l'hai visto?
No, io non li volevo fare. Per me io ho un altro di responsabilità. Cioè io mi,
mi riconosco nella responsabilità di aver messo in scena tre donne a cui ho detto: non potete dire che potete avere un figlio di Sgarbi, teniamolo, casomai lo vendiamo. Non ho venduto a me.
No, no, aspetta, aspetta la cosa, scusa, com'è? Fammi com'è? Che si sentiva com'è? Male.
No, tu sai, io ho fatto tre figli, no?
Sì.
Una è morta, aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo, quindi è venuto inevitabilmente. Gli altri due sono figli di una sola azione,
sì,
molto limitata, in luoghi precisi.
Sì.
Una figlia è nata su un piede solo, volo d'uccello, sopra lo studio della De Filippi, che era a fianco del mio di Sgarbi Quotidiani, quando sì, dicevano Sgarbi là in alto, in fondo a sinistra, eccolo là, e facevo queste operazioni divertenti,
stavi scopando.
Numeri. Sì. Rimasta incinta in questo modo, è chiaro che poi, quando la prima è venuta da me, gli ho detto abortire mai. La seconda aveva un marito,
sì,
e mi ha detto grazie, come la fecondazione assistita. Benissimo, io ero convinto che il marito fosse, quando doveva essere, durevole, invece dopo tre mesi dalla nascita della bambina è morto.
Sì.
E lei ha tirato fuori il padre vero, perché a quel punto il primo era morto. Ma essere dietro un padre, essere padre,
sì,
di un figlio che ha un padre putativo, è per me il massimo della dimensione divina, come Dio con San Giuseppe. Giuseppe sei tu, io trombo tua moglie, il figlio è mio e tu te ne occupi, il massimo. Per cui io li ho riconosciuti tutti sul piano di una responsabilità umana,
sì,
ma sono, come dice mio figlio, genitore e non padre. Però li ho fatti, quindi li ho riconosciuti.
Però scusami, hai attaccato Vendola come un pazzo, dicendogli tutti i colori. Adesso Tiziano Ferro, no, dice bisogna rispettare,
no,
il suo desiderio.
Anche Vendola non è che l'ho attaccato, no,
quello va in America per fare un figlio, il signor,
no,
Tiziano.
Poi l'ho attaccato semplicemente perché la sua dimensione di cristiano, lui è cristiano, lo mette poi in questa condizione di chi vuole per forza, come un capriccio. Tiziano Ferro non mi risulta né un comunista né un cristiano.
Vabbè, adesso abbia... questo...
No, tra l'altro aveva un'ideologia che in qualche modo doveva frenarlo. Però io ho detto semplicemente, lo dico anche a Ferro, ma più a Vendola,
sì,
uno che si sposa con un uomo, è già una cosa, ogni matrimonio è una follia, ma facciamo che lo faccia, sceglie un bambino che già esiste per aiutarlo e non se ne fa uno nuovo. Quindi sono per le adozioni di tanti bambini in condizioni di disperazione.
È inutile fare l'utero in affitto, eccetera.
Questo non mi piace.
È un crimine, è un crimine l'utero in affitto.
No,
sì,
crimine sono quelle cose che si può inventare. Allora decido di fare. È un capriccio, è un vero capriccio. Il capriccio per cui tu vuoi spingere quella famiglia che non hai, che non è la famiglia.
A proposito di figli, la Raggi è praticamente una figlioccia di Casaleggio da questo punto di vista. Cioè,
sì, quello è incredibile.
Viene partorita dalla Casaleggio Associati, addirittura con un contratto firmato. Ti sei incazzato come una bestia.
Sì, ma quella è la mafia. Quella è esattamente la mafia. Cioè, quando sciolgono un comune, condizionamento esterno vuol dire,
sì,
che
questo è interessante,
con cui tu hai un rapporto contrattuale, cui fai il sindaco a condizione di rispettare certe regole e paghi anche una penale, tu in realtà introduci nello Stato un elemento privatistico. Questa è la mafia, non nel senso del potere mafioso, ma che poi non c'è, sono finzioni delle parole, ma il metodo per cui uno decide, cos'è il concorso esterno? Che il sindaco di una città lo decide un gruppo mafioso e lo mette lì e gli dice quali sono i suoi assessori. Il
tu dici che il contratto
contratto è un crimine, quello gravissimo, non assumere Marra o il fratello di Marra, è un crimine prendere degli ordini da qualcuno con cui hai fatto un contratto che è prevalente sulla tua elezione democratica. Cioè è più importante il contratto che hai fatto con la Casaleggio del voto che hai preso e tu accetti che ti impongano i assessori, ma siamo impazziti. Ma questo è proprio, la mafia fa ridere al confronto.
Intanto...
Ed è un comportamento mafioso senza che ci sia la mafia criminale. Mi dispiace che ogni tanto maltrattino Parenzo, che è entrato invece nella dimensione di grande sensibilità e buon gusto, e vorrei ricordargli che il mondo omosessuale che lui tanto ama, vediamo qui, qui c'è la mostra, e
sì, no, io al 30 verrò.
Il mondo omosessuale?
Che a lui tanto piace, guardato con molto sospetto sia da musulmani che da ebrei. Per cui lui è un po' un problema, ce l'ha. È a cavallo fra una sua legittima sensibilità.
Comunque a te i musulmani ti fanno schifo, diciamo la verità.
No, brava, ha ragione lui.
Io sono completamente con i gay. A me l'idea che vengano toccati soltanto un capello, sfiorati e maltrattati dai musulmani e uccisi, mi sembra l'unica buona ragione per dire no ai musulmani. Voglio tutti i culi del mondo, non voglio i musulmani, voglio liberi, culi liberi.
Senti, chiama il tuo amico Bocelli, digli di ripensare.
Quello di Bocelli, se lo chiamo, quello di Bocelli è incredibile. Poi se uno trampiano è lui.
Appunto.
Lui è Trump.
Appunto. Ma che
mi dice, guarda, io ho fatto la carriera importante, non l'ho fatta nei teatri,
Io sono molto ricco, sono due volte me l'ho detto, questa cosa della sua ricchezza mi ha inquietato perché evidentemente ha trovato un filone giusto che non è quello del cantante in un teatro ma del cantante nel mondo. E dopo di questo, con una evidente assenza di moralità rispetto a un capitalismo che ti ha portato a dirci di no al tuo modello di vita culturale, di sensibilità, Trump e Bocelli. C'è del Trump in tutti noi, ma c'è in particolare in Bocelli. Perché
certo.
Dire di no a Bocelli è come,
a Trump.
Come sa farsi una sega davanti a Naomi Campbell.
Cioè, è Bocelli che dice di no a Trump, è come avere Naomi Campbell invece di scoparsela a farsi una sega. Adesso,
tanto per, tanto... dopo che se l'è portata a casa il riatore.
Sì, ma io dico una cosa, Bocelli, diglielo, sei uno stronzo.
Lo chiamo, stasera lo chiamo e dico vai da Trump e canta per tutti noi. Viva la gnocca!
Ciao Vittorio.
Ciao ragazzi.
Sì, effettivamente uno più ci pensa, ma non perché ho scritto pure su questa cosa, David, per carità. Cioè, più uno ci pensa, più è folle. Cioè, farsi ricattare da quattro stronzi che sul web ti insultano è ridicolo.
Sì,
cioè,
certo.
Stare lì attenti, anche se uno è una star come Bocelli, a quattro imbecilli, quattro rimbambiti militanti che dicono boycott Bocelli perché vada Trump a suonare. Ma andate a fare in culo. Cioè, Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Ovviamente uno può andare o non andare a questo concerto, probabilmente sarà una cosa anche troppo sfarzosa, forse anche un po' cafona, ma chi se ne frega. Pare che voglia fare una mega festa tra New York, Washington, ma insomma cazzi suoi, pagherà lui, è multimilionario, chi se ne frega. Ma il fatto che qualcuno pensi a organizzare un boicottaggio perché uno come Bocelli, cioè, va a cantare da Trump. Tra l'altro Trump una volta gli ha prestato pure un aereo. Cioè, l'ho detto anche
sì,
Bocelli.
Va bene, ma io
gli
lo
ha prestato un aereo,
invece...
ma c'è anche riconoscenza da parte del signor Bocelli, se non va. Solamente per preservarsi, ma che gliene frega, è multimilionario, quattro militanti rincoglioniti che è meglio perdere. Dai, ragazzi, su, è veramente una cosa patetica. Antonio da Pescara, vai. Tra poco ecco. Ti faccio una sorpresa, Davide, alle 20:30.
Tremo.
Vai, Antonio, vai.
Eccomi.
Dimmi, Antonio.
Allora, rispetto sempre agli uomini che devono puzzare, no?
No, ma non è che devono puzzare per forza. Adesso, anche questa, non è che per forza è così, Cioè, attenzione. Vabbè, allora...
Non sono della stessa opinione, perché, tra l'altro, mi sento anche un po' invidiato dagli uomini, perché... Non sudo poco in tutto il corpo, ma per niente sotto le braccia.
Beh, posso dire che non ce ne frega un cazzo del fatto che tu non sudi sotto le braccia? No, per dire così, è una tua esperienza personale, per carità. Ma perché tu dici sono fortunato perché non sudi mai?
Esattamente, ma questo io lo riscontro anche nelle donne e anche negli uomini che mi stanno a fianco.
Cioè,
no?
In che
mi
senso?
Dicono,
non ho capito, tu cazzo, non sudi mai?
Ma lo sai quanto tu inizi? No, non sudo, non so, sarò normale.
Ma in
però
che
non
occasione
sudo.
Non sudi mai?
No, non sudo. Sotto le braccia particolarmente, nel senso che non si vedono gli aloni quando
Davide,
è
stato 40 gradi. Sei interessato alla notizia che Antonio da Pescara non suda?
Posso dirti meno di quanto tu possa immaginare? Cioè, mi spiego un momento, provo a spiegarmi. Alcune notizie vi possono interessare, altre meno. Questa mi ha attraversato il cervello.
Sì.
Ed è uscita con la
però
velocità...
Però Antonio ci sta dicendo una cosa, esistono delle persone che non sudano, dunque non hanno quei problemi di cui parlavamo
secondo
prima.
Te.
Antonio,
secondo te, voglio chiederti una cosa, secondo te, agli industriali, a Presidente Boccia, a Bombassei,
ma che ce ne frega a noi?
A Marcega.
Ma che
secondo
me ne frega, quelli sono quattro, gli ascoltatori sono...
in macchina alle 20:29. Sono interessati a sapere che un ascoltatore del programma Miserabile della Zanzara,
che non suda sotto la
scena. Scusami, un telefonista, perché gli ascoltatori sono tantissimi e sono brave persone.
Un ascoltatore.
Uno che chiama l'800, che dice, secondo te
racconta una sua esperienza personale, che è anche importante, perché magari quelli che non sudano spendono di più e dunque fanno ingrassare. Cioè, che ne sai, Antonio?
Eccomi.
Vabbè, non c'è un cazzo da dire.
Il punto che dicevo è che alla donna piace l'uomo che non puzza, non l'uomo che puzza.
Vabbè, questo è un altro discorso. Dai, Natale da Salerno, dai, Natale.
Oh, Cruciani.
Dimmi, Natale.
Mi senti?
Sì, dimmi, Natale.
Ascolti, ti devo dire una cosa. Ma tu ieri hai detto che sei a favore dell'utero in affitto.
Sì, ma che c'è il cane sotto? Che c'è il cane?
No, c'ho mio figlio, ho tre figli.
Hai tre figli, vabbè. L'hai fatti normali, sì.
No, solo tre figli.
Tommaso, solo?
Cani, non ne ho.
No, ma ho capito. L'hai fatti normalmente, senza utero in affitto, senza cose così, o no?
No, sposato. Sono sposato dal 2003, naturale.
Sposato.
Allora,
vedere.
Ti dico, Vedi, allora, un bambino che nasce e non ha una mamma, secondo te è bello?
Ma cioè, non cambia molto rispetto a altre famiglie eterosessuali in cui succedono le peggio cose.
Guarda,
fermo!
Non è come dici tu,
fermo lì, fermo.
Ma che me ne frega a me del Natale che sto aspettando Paola Saulino per il Pompa Tour?
Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento La Zanzara.
Sto pisciando nel lavandino di mia suocera. Che goduria, viva la Zanzara.
Pensa se lo facesse Parezzo nel lavandino della suocera, pensa che casino che accadrebbe.
No, ragazzi, ma non lo faccio neanche nel lavandino di Mauro da Mantova lo farei io, capito? Neanche quel lavandino.
Comunque, ragazzi, poi uno dice la chiesa italiana, adesso sono accuse tutte da provare. Padova, donna denuncia il parroco.
L'ho letto
mi
sul Messaggero.
Ha fatto prostituire.
L'ho letto sul Messaggero.
Ho capito, ma fammelo leggere, però. Non
no,
è che,
ma anche sì, la gente.
Donna denuncia il parroco. Mi ha fatto prostituire. Perquisita la canonica. Vibratori, fruste e film hard. Don Andrea Contini, indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. L'avvocato, aspettiamo di capire cosa è successo, chiariremo tutto. Cioè, non è che dice no, non è vero, sono accuse false, eccetera. Chiariremo tutto. Dunque è tutto vero. Cioè, quando dice, chiariremo tutto. Scusa, ma se trovano vibratori, fruste, film hard, in canonica. Io non mi stupisco di niente, per carità, ma quando dicevo della vita dissipata, del dio denaro, del dio piacere, bisogna guardarsi anche un po' intorno, no? Anche un po' intorno, per esempio a Padova in una parrocchia, col parroco denunciato per aver fatto addirittura prostituire una donna. A questo proposito, caro Parenzo, vicino Padova, dalle parti di Pordenone, c'è una signora quasi cinquantenne, quarantottenne, dal seno molto prosperoso, pare che abbia la quinta, la sesta, la settima, non mi ricordo,
tutti i dettagli.
Adesso ce lo dirà, è importantissimo perché basa tutta la sua, come dire, la sua presenza su queste tette enormi, che si chiama, detta anche la porno prof, era detta la porno prof, lei non vuole, la sexy prof,
sì.
Fu ripresa con un filmino, fu sospesa, adesso insegna in un istituto per adulti, ma non di film per adulti, cioè un istituto dove vanno alunni un po' adulti, scuole serali. Si chiama Anna Ciriani. Ciao Anna, bentornata.
Ciao, buonasera.
Come stai?
A tutti.
Come stai,
bene,
cara Anna?
Grazie, benissimo, grazie.
Senti,
voi tutto bene?
Non c'è male.
Bene, bene.
Non c'è male.
Ecco.
Parenzo, pare che il tuo genere non piaccia molto, quello
no,
della.
No, io non mi permetto di giudicare la signora,
perché?
Ma figuriamoci.
Però la signora ha una
sarebbe, scusa, il mio genere?
No, il tuo genere sarebbe, diciamo, no. Quello
femminile.
Sì, quello prosperoso, quello prosperoso.
Femminile, sì, tutto ciò che.
Scusami Anna, ma io non capisco, tu hai detto, che, hai detto che ti eccita più la politica del porno, cioè tu fai praticamente
certo.
La via opposta, la strada, una strada completamente diversa rispetto a per esempio quella della signora Malena, la pugliese, amica nostra, Parenzo, o no, è amica tua la Malena la pugliese, quella dell'assemblea
no,
del PD, che invece non gli interessa, diciamo, più fare la politica, l'assemblea del PD ha cominciato a fare i porno per Rocco Siffredi. Tu,
beh,
a te
ma
non...
lei è una pornostar, probabilmente vuole fare la pornostar.
Ma perché
io
non lo fai?
Sono una professoressa, io sono
una professoressa.
Ragazzi.
Non esageriamo,
io sono
una
professoressa di ruolo, lavoro a scuola.
Ma c'è, tu sei proprio di ruolo
italiana.
Tu
certo.
Sei proprio di ruolo.
Certo, io sono una professoressa di ruolo, non sono mica una pornostar.
Sei anche credente, però sei anche credente,
certo,
cattolica, molto
certo.
Cattolica
io sì. Beh, molto, sono cattolica,
sei
credo
cattolica
io.
Credente,
non sono una cattolica frequentante, però
ecco.
O praticante, diciamo, però
no,
io
no.
Prego Dio, sì, sicuramente sempre
Dio.
Certo.
Diciamo, è una parte, dunque penso ci sono queste due cose. Lei è una professoressa di ruolo
certo.
Che insegna alle scuole serali per
sì, questo
è,
va bene.
È anche una molto credente, nello stesso tempo è anche molto esibizionista, se non sbaglio, vero
certo,
Anna?
Certo, io non mi vergogno del mio corpo
assolutamente,
e quindi io non ci trovo niente di male, sono una bella donna femminile, ho 48 anni e
hai trovato un marito,
che ho il corpo che sembra sì. Un'opera d'arte, allora le opere d'arte non bisogna nasconderle,
capito,
bisogna
sì.
Esporle,
signora...
ragazzi,
bravo,
dica.
bravo, dica,
signora
dica.
Mia, io
no, ma ha ragione,
no,
soprattutto perché ha trovato,
aspetta,
perché
per bacchettone, no, signora. A me va benissimo che un'insegnante prosperosa come lei definisca il proprio seno un'opera d'arte.
È anche molto credente, molto cattolico.
Ma non lo definisco io, lo definiscono gli altri.
Gli altri chi, signora mia?
I suoi ammiratori.
Pagata per insegnare alle scuole. Va bene. Lei è pagata per insegnare, mi pare, no?
Sì, non per mostrare nella scuola.
Non
no,
mostrare.
Ma io a scuola non mi mostro. No. Io a scuola vado morigerata. Vado vestita.
Però poi uno apre internet, apre, va a vedere le foto, va a vedere le foto.
Nella mia vita privata, nella mia vita privata.
Ma quello può fare quello che le pare, ma
che, esatto.
Ma non certo, è troppo privata, ma nessuno lo mette in discussione,
in
teoria, ma
invece purtroppo mi hanno sospeso.
Però
e
Anna,
quella è una cosa grave, ragazzi.
Anna, scusa,
ma l'hanno sospesa perché?
Ma è successo
perché
anni fa, questo è successo
perché
anni fa.
Perché nella mia vita perché, privata, esatto, è successo anni fa. Ti
perché
ricordi?
Cosa fa lei nella sua vita privata? Fa e perché lo
vita
pubblicizza
privata,
lei? Lei ha un ruolo che è quello di fare l'insegnante, no?
Invece fa l'esibizionista. Nella vita privata
fa
l'esibizionista.
Va bene, ma lei per me può fare quello che le pare.
Ma l'esibizionismo, ormai siamo tutti esibizionisti, ragazzi. Anche voi siete esibizionisti. Che
ma
siete
adesso,
lì.
Signora mia.
Non c'è mica niente di male.
Non andiamo in giro con l'uccello di fuori. Non andiamo in giro con l'uccello di fuori.
Il dottor Cruciani ha sintetizzato magnificamente quello che è il mio pensiero.
Tu dici così adesso, però magari, che ne so.
Ma no, non so, non vado in giro con l'uccello di fuori. Però scusami Anna, dico una cosa.
Privato magari ci va.
Andiamo, ricostruiamo un attimo.
Non c'è niente di male, non
beh, no,
di male,
a me lo dici.
Uccelli di fuori. Non sarà mica
però,
quella la
Anna,
cosa grave.
Anna, scusami un attimo. Allora, tu, la realtà è questa, che tu a un certo punto della tua vita hai incontrato tuo marito, con il quale adesso praticamente trova piacere al fatto che tu ti accoppi con altri uomini. Questa è la sostanza.
E beh, insomma, non è mica
com'è
l'unico,
la storia, scusi?
No, capito, però
non ho capito la storia, chiedo scusa.
Amano così vedere la propria donna
assolutamente
ma non a livello attenzione bisogna, però solo a livello fisico,
fisico
non
fisico.
A livello sentimentale
non c'è dubbio, non c'è
l'amore,
no, non ho capito, scusi professoressa, no, questa sta superando il limite, scusi lei
ogni
no scusa
non
attimo.
Sempre allora spiego ogni tanto
aspetta Anna, fermati,
fatemi capire,
ogni tanto andiamo in qualche club privé
e ti fai trombare dagli altri, questo è il punto, davanti a tuo marito, giusto? Vabbè, ma ragazzi, non c'è niente.
Ogni tanto è successo, non c'è niente.
Se
di male,
per voi
insomma,
è normale. Allora, scusate.
Non è normale, cioè, voglio
no,
dire,
no,
non
perché
è
non entro, non entro
aspetta,
nel merito.
Aspetta un attimo.
Non mi faccia però passare per normalità. Passi che lei è una professoressa prosperosa e benissimo, insegna alle scuole serali, ottimo. Passi che il suo seno lei lo considera un monumento di stato, un'opera d'arte. Ottimo, benissimo, non metto in discussione. Ma che lei però adesso venga da noi.
Aspetta, passi radio. Anche, passi.
Ma senti, ci sono tante donne che tradiscono i mariti e si vanno a fare altro di nascosto ipocritamente,
sì, però, però.
Non è meglio una donna come me che lo fa davanti a suo marito?
Ma
che bella signora mia, se a suo marito
mio marito
gli piace essere cornuto,
esatto,
evviva quel cornuto di suo marito, a me che
sì,
evviva quel cornutazzo,
esatto,
quel cornutazzo di suo marito, ma non è normale. Non
c'è
è normale,
senso, ma almeno non siamo persone ipocrite.
È normalissimo.
Almeno non ci facciamo le corna e poi ci facciamo i sorrisi.
Allora Anna, diciamo Anna, scusa un attimo, Anna, diciamo
ma
una
dai,
cosa. Aspetta, aspetta.
Io, noi ci mettiamo la faccia.
Calma,
ragazzi.
calma.
Io vi voglio invitare, ragazzi, vi voglio invitare.
Dov'è
con
il cornuto?
Me
mi passi il cornuto.
Ma no, voglio invitarvi in un club privé.
Ma io ho una vita sessuale tranquilla, non mi interessa, e anche al pagata.
Siamo tutti cornuti.
Non mi interessa niente. No, cornuta è lei.
Lei
e suo marito,
oggi,
e suo marito
oggi
è anche felice di essere
però
cornuto. Torna a casa
cornuti
a cena e dice: amore, ciao Anna, come stai? Bene?
Che
senti, ma stasera ma chi ti ingroppi? Ma dice:
ecco,
guarda, scusi, stasera
andiamo
francamente
andiamo
a divertirvi. Anziché dire: scusa, amore, cosa hai cucinato? Ma guarda,
altri
stasera ci mangiamo una pizza, andiamo al cinema, andiamo a teatro, andiamo all'opera. Dice:
guarda,
no, stasera,
io vorrei invitare anche voi con noi.
Stasera, che cosa fai stasera? Ma dice: guarda, stasera pensavo di ingropparmi Franco. Ah, dice: beh, un'ottima idea, mi pare, Franco. Ottimo, andiamo. Non è normale. Secondo
senti,
a casa mia non è normale.
Tutto,
mi passi il cornuto.
No,
mi passi il cornuto.
Lui
voglio parlare col cornuto.
Cornuto voi no.
Ma guarda te, uno lui torna a casa e dice: amore, che fai stasera? Ma andiamo al cinema.
Senti, caro,
ma che cazzo c'è? Guerre stellari? Ma bello, guerre stellari. Questa è una cosa normale.
Bravo,
questa è la differenza. Voi,
mamma
lui
mia,
lo
ragazzi,
sa di essere cornuto, voi no.
Brava, brava.
E questa è la differenza tra voi e lui.
Bravo.
Che lui lo sa di essere cornuto. Invece voi no.
Meglio l'ipocrisia borghese di questa porcilaia. Porcilaia di quello lì che addirittura vuole vedere la moglie. Non è normale,
dai,
non è normale.
Sporcaccioni,
sporcaccioni.
Dove?
Sporcaccioni.
Dove?
invitarvi.
Ma che
nei club, nei club privé. Sono bellissime adesso. C'è una rete di club, la SI.
Ma quale?
Adesso facciamo pubblicità.
Ma pure la marchetta al club privé adesso. Ma dai, tutto degradato.
Le saune, i massaggi.
Ma le saune, ma se le fai.
Ti puoi divertire con altre divertire, persone, ma uomini e donne. Ma dai,
ma pure
volta,
le donne.
Durante, voi che siete lì a Roma, durante l'antica
no,
Roma, a Grecia, a Milano, vabbè. Ma Roma, noi che diciamo arriviamo che direttamente calma, dai calma, latini, calma. Dai romani, dai greci.
Allora, Anna,
una
sei
volta non facevano le orge tutti quanti.
Sì, anche, certo.
Adesso
certo.
Ci stiamo scandalizzando così.
Signora, io non mi scandalizzo di niente.
Scusami, Anna, scusami un attimo. Che dicono quelli là del centro provinciale istruzione adulti di Pordenone dove insegni tu? Cioè, sono impazziti praticamente. Quelli si ammazzano.
Dice chiedile il numero.
Guarda,
ma ti
allora,
rendi
la
conto?
Scuola cioè, è la scuola.
Quelli si ammazzano di
allora, Sannuna, se eri fatto vivo Sannuna, vuole il numero
quello
di questa, del cornuto.
No, non è così.
È
tu
così, sì, ha scritto adesso.
Non è così. Intanto io insegno agli stranieri,
vabbè,
non sai che se hanno internet loro vengono per le loro esigenze di imparare la lingua italiana. E questo
pure
si
islamici?
Fa
pure islamici?
E questo sì, certo, anche islamici.
Come sono gli islamici?
Marocchini, tunisini.
Sei stata pure con quelli, con i marocchini pure?
No, io non vado con i miei alunni assolutamente,
no,
per me, io
alunni.
Sono molto seria.
Questi si ammazzano di seghe, figlio.
E quindi non si transige su questa cosa qua.
No, vabbè, dalla dice resisti, dalla Cabatemus.
La vita privata.
Quell'altro, okay? Chiedi il numero,
la
vita
privata
Fannuna,
è
pensa te,
importante, ognuno ha il diritto di vivere
calma,
la propria
calma,
sessualità
calma, sì,
e il proprio orientamento.
Calma un attimo, fammi fare due domande,
ok, nella
Anna,
propria vita privata.
Anna, fammi fare due domande, assolutamente.
Il lavoro è lavoro.
Sì, ma stai tranquilla, allora fammi fare due domande. Allora, la cosa fondamentale è che tu non hai voluto dire in questa bellissima intervista che hai fatto a Libero, se non sbaglio, all'amico dall'Orto, non hai voluto dire con quanti uomini con quanti
saluto
uomini
l'amico dell'Orto, se ci sta sentendo.
Quanti uomini sei stata? Con quanti uomini sei stata in tutto?
Ho detto da una a mille,
vabbè, ma
io...
che cazzo vuol dire? Dai, fai un conto.
Ma che cazzo vuol dire? Hai ragione, 2000.
No, dai, fai un numero, dai, dammi un numero, 500, 600.
Guarda, io non sono così santa per contarli, l'ho già detto.
Tanti,
e
tantissimi,
quindi...
tanti.
Dai.
Orge con quanti uomini insieme?
Ma le orge non sono mica fatte solo da me, ci sono tanti uomini
no,
e donne.
No, ma tu con chi sei stata?
Tanti
in contemporanea?
Uomini e donne nelle orge.
Quanto?
Non è che
con quante donne... il massimo che hai fatto,
questo,
quante sei stata? 20, 30, 40?
Ma ci sono state 30, 40 persone.
Ma
insomma.
Ma
30, 40.
Ma come 30, 40?
Ragazzo,
40
se questa vuole fare l'orge,
e questo è normale? E questo è normale.
Uomini, donne,
il cornuto torna a casa e dice stasera cosa facciamo? Ma dice guarda stasera danno in TV il commissario, danno in TV Rex, il cane Rex.
No, no,
Rex,
no, no, cane Rex.
Allora guardiamo Sky, insomma. Magari oppure guardiamo una guardiamo una.
Sì, io guardo
andiamo,
anche Sky,
oppure andiamo
guardo
al cinema.
Anche la televisione, leggo anche i giornali, guardo
signora
anche
mia.
Le cose importanti.
Non è normale
tanto,
che durante la cena con suo marito c'è dovuto venire e dice chi ti va di fare stasera?
Ma se sono pieni,
facciamo una orgia con 30 persone. E lui bene.
Di italiani. Dove
ma siete pazzi,
lì?
Siete.
Non sono mica
stai...
extracomunitari,
Anna,
extraterrestri.
Anna, calma, calma.
Sono persone come noi,
tuo marito, professionisti. Tuo marito di questa cosa qua praticamente gode come un pazzo di questa situazione.
Certo.
Qua. Tuo marito
certo.
È pazzo. Ormai non scopate più
anche
insieme.
Anche adesso che mi sta sentendo sta godendo.
Dov'è? Passami un attimo, passami il cornuto.
Mi passi il cornuto. A questo punto voglio parlare col cornuto. Se questo è felice di vedere la propria
come
amore,
si
la propria amata.
Eccoci!
Marito! Benvenuto cornuto. Che fate stasera? In quanti state? In 40 con sua moglie?
No,
come va?
No. Dovete sapere che io e mia moglie abbiamo un'attività sessuale eccezionale da oltre 30 anni.
Gli piace così.
Da quando lei aveva 18 anni che noi stiamo insieme.
Sì.
E vi posso garantire che ogni giorno abbiamo rapporti io e lei e basta.
Bravo. Vedi, ma questo perché
lo dice la
stimolato,
radio?
Scusami Paolo.
È tutto
ti chiami Paolo,
questo.
Stimolato stimolato dall'attività sessuale di tua moglie, giusto?
Ma assolutamente.
Cioè senza
allora,
quello sarebbe finito il matrimonio, finito, morto.
No, assolutamente no, perché poi alla base ci deve essere sempre l'amore. Il tradimento in realtà, che poi non è un tradimento, ma giocare diciamo sessualmente con altre persone implica un grande sentimento, perché altrimenti i due si lascerebbero subito.
Ecco, ma non c'è il rischio un po' della droga? Non c'è il rischio della droga che diventi una droga?
No, assolutamente no, perché se ci
qual
sono
è la cosa
valori...
più assurda che hai fatto fare a tua moglie o che ha fatto lei consapevolmente, diciamo?
Oddio, la cosa più
che
assurda
più di quello che ci ha detto ancora
è un
di
po' imbarazzante dirla qua adesso in diretta, anche perché poi non lo so quanti ascoltatori avrete, ma insomma ce ne saranno parecchi.
Vabbè, un'orgia, hai fatto fare un'orgia con 20 uomini, 10, 15, 15.
Ma sì, ma no, ma
normale,
sono anche
naturale, certo,
number,
ma ci mancherebbe.
Come si dice Allora vi do un termine tecnico, praticamente queste cose qua si chiamano, cioè le persone che amano vedere la propria donna con altri uomini si chiamano cuckold.
Sì, sì,
il termine deriva da cuculo in inglese e praticamente si dice così perché ci sono molti uomini che amano vedere la propria donna.
Dice, che fate per le vacanze di Natale la sera del 24? Ma dice, c'è la gente che va a cena con la famiglia.
Cena 24, no, si fanno le cose serie in famiglia.
Cose serie in famiglia. Non voglio sapere cosa avviene in quella famiglia la sera del 24, ma non perché io sia cattolico, perché sono di un'altra parrocchia, come lei sa, ma non voglio sapere le porcherie che fate quella sera alla cena di Natale, perché immagino le peggio cose in quella famiglia, amico mio, perché se per voi è normale, ma avete figli voi?
È molto
avete
figli? Due figli.
Abbiamo due figli.
Non si vergognano?
Saranno felici di ascoltare questo alla radio?
No,
saranno felici
sono,
tutto
sono
questo?
Sono due bravi ragazzi, sono dei ragazzi che hanno dei valori, sono ragazzi molto intelligenti.
Comunque non mi devo arrabbiare,
non sono alcolizzati.
Immagino, ma va benissimo.
Che votate? Che votate? Tu che voti?
Ma io sono di estrema destra, proprio
di estrema
destra. Sono amico del vostro amico Polegato, sono amico della persona che ha chiamato l'altro ieri che diceva che lui è a favore di Hitler.
Pure. Sì. Cioè sei proprio fascistissimo, sei fascistissimo.
Sto scherzando. Sono una destra moderata.
Ma che destra moderata? Hai detto apposta adesso sei recupera. Passami un attimo.
Ti passo subito.
Cornu, passami un attimo.
Ciao.
Contento così.
No, volevo dire che tu adesso devi farmi dire che io sono una persona che comunque tutti mi conoscono e saluto tutti quelli che mi conoscono. Che ho dei valori.
Ma
non
certo,
è che sono tutte le sere a fare queste cose. Io ho anche una famiglia, ho figli, ho il mio cane adorato che ho.
Amica mia, però che vuol dire? Ti piace fare orge? Va bene, io allora sono anche quello.
Guarda, devo valore dire, dell'orgia. Parlavate di queste cose.
Tu che voti? Che voti? Cosa voti?
Aspetta, io sono centrodestra, io sono cattolica, però io ho amici di tutte le religioni, ebrei, musulmani.
C'entra
non voglio dire che io non sono razzista, visto che parlavate di queste cose.
Perché
dovevamo, prima,
perché dovresti essere razzista?
Mamma mia.
Ma perché stai sondando? Stai andando su cose?
Sto sondando perché mi piace esagerare.
Ciao tesoro, ciao.
Ragazzi,
buon divertimento, abbiamo messo in onda una famiglia italiana.
No, non è esattamente così. Non è
a domani,
esattamente così.
Vabbè, comunque mi avete rotto il cazzo, mo vi ho detto, andatevene a fanculo tutte e due.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24, libera la voglia di fare.